Bene, allora dicevamo, regime notturno e regime diurno. Abbiamo visto che servono all'economia del discorso durandiano per realizzare questa, appunto, questa classificazione dei simboli in qualche misura, questa categorizzazione che ci permette di trarre dall'utilizzo dei simboli, dal sistema combinato di tutte le varie questioni implicate nell'uso dei simboli, delle informazioni utili sull'autore o l'epoca o la cultura dove questo accade. Per cui anche dal punto di vista durandiano ci sono delle, come dire, fuoriuscite di senso nel suo lavoro. Non si tratta di una cosa limitata al campo dell'estetica o dell'antropologia, ma diventa uno strumento effettivamente che ci dice qualcosa sulle società all'interno delle quali vigono i vari regimi, i vari orientamenti, i sistemi simbolici e via discorrendo. Il discorso è più o meno lo stesso che fece qualche tempo prima, se non vado errato, quasi in contemporanea, Johann Huizinga, quando scrisse un libro molto interessante che si chiama Homo Ludens e aveva a che fare col gioco, giustamente. Per poi, come dire, passare la torcia a un altro francese molto interessante che è Roger Caillois, che scrisse I giochi e gli uomini. E anche lì la questione del gioco è ben più di quello che tendenzialmente facciamo noi, tentiamo di riferire noi all'argomento. Il gioco è un altro argomento, come vedrete nel saggio su Eraclito, che è stato ridotto insieme alla poesia, insieme all'immagine, insieme all'immaginario. Come vedete, c'è una ricorrenza nelle strategie della cultura. È stato ridotto ad argomento per bambini, ad attività insignificanti, ad attività, come dire, del tutto non volta allo sforzo produttivo della nazione, come scrivono dei politici sensati ultimamente. Ecco, qui parliamo d'altro, ringraziando Dio per altri versi, e quindi anche però dal gioco e dalle modalità con cui si gioca si può sapere, si può capire molto dell'altro, si può capire molto del giocatore e del luogo dove si gioca. Quindi sono tutta una serie di idee, diciamo, non particolarmente ortodosse che vengono, no, a nostro supporto quando tentiamo di fare un discorso sulla società un po' diverso da quello a cui siamo abituati. Quindi dirò. Formula questa tripartizione, come abbiamo visto, le tre strutture, strutture schizomorfe, strutture mistiche, strutture sintetiche, però si rende perfettamente conto che non è sufficiente perché i simboli sono troppo ricchi, troppo vicini per certi versi, come diremo, strada facendo, ma è ora di cominciare a dire ora, troppo vicini alla realtà per essere irregimentati, no? Ecco. Diciamo che il simbolo lo presenteremo come uno dei tramiti privilegiati per la creazione del senso. Di fatto il simbolo si presenta come, non a caso, no? Si chiama simbolo non per sbaglio, non per errore. Simbolo vuol dire qualcosa che unisce, symballein, dicevano i greci, no? E ciò che invece divide, guarda caso, è il diavolo, diaballein, quindi siamo sempre, no, più o meno da quelle parti. E il simbolo cosa unisce? Inizialmente, storicamente, sembra unisse due persone che si riconoscevano attraverso l'uso di due mezze monete rotte in modo particolare che al momento della ricomposizione confermavano l'identità dei due. Però il simbolo unisce molte più cose, per esempio unisce, no, in qualche misura il tessuto della realtà, perché instaura una serie di rinvii tra soggetti, argomenti, oggetti, situazioni, quello che volete, che vanno oltre l'evidente, per entrare nel dominio dell'invisibile. Sapete, abbiamo fatto con la sezione immaginario un bel convegno l'anno scorso, quando ancora si riuscivano a fare convegni, che era dedicato appunto alla dinamica tra visibile e invisibile, e questo è uno dei casi evidenti del discorso. Il simbolo riesce a dar consistenza, dimmi. Simboleggiato e simboleggiante, dici? Questo, Sofia parla di simboleggiato e simboleggiante. È un po' un rinvio a De Saussure, alla linguistica del significato e significante per certi versi, no? Però ha più a che fare col discorso del segno, che non è il simbolo, perché la differenza tra segno e simbolo è che il segno è arbitrario e il simbolo no, perlomeno questo è quanto ci dice Dürer, nel senso che il simbolo ha una sua logica interna, tu non scegli un simbolo a casaccio, laddove il segno puoi fare come ti pare, insomma puoi decidere che una linea dritta significa una cosa, una significa un'altra, non c'è nulla di connesso. Mentre il problema della simbolica durandiana invece è esattamente questo, ovvero sia che il simbolo ha una sua, come dire, rispondenza nel reale. Non è casuale, ha un motivo per cui viene utilizzato, un motivo per cui viene privilegiato da certi autori, e questo è ciò di cui ci stiamo occupando, quindi l'archetipologia questo ci descrive. Quindi il discorso appunto del tentativo di organizzare in qualche misura questa forza semantica del simbolo è appunto l'archetipologia e poi gli altri esiti, la mitocritica e via discorrendo. Che sono appunto focalizzati su questo, le tre strutture e i due regimi. Abbiamo visto che i due regimi sono fondamentalmente, come dire, la traduzione, anche qui, in qualche senso, in qualche modo metaforica, dell'atteggiamento di una cultura o di un autore o di un singolo, perché è chiaro che questo vale per tutti noi. Sarebbe divertente che ognuno facesse un po' di autoascolto e cercasse di darsi conto di sé. Io purtroppo so di essere piuttosto diurno, ci sto come dire lavorando da qualche anno, ma comunque rimane il discorso, nel senso che appunto ognuno di noi ha un certo tipo di prospettiva sul mondo che viene molto ben descritta da queste strategie. Quindi dicevamo, regime notturno e regime diurno stanno per l'atteggiamento che appunto culture, individui, eccetera, hanno nei confronti del problema centrale dell'essere umano, che è il problema della mortalità. La morte è il terminus ad quem, direbbero i latini, verso cui ovviamente non solo andiamo, ma verso cui siamo costantemente richiamati. Dalle varie consapevolezze profonde, dai momenti di scoramento, come per esempio questo, dai momenti nei quali se ne vanno appunto personaggi ai quali eravamo talmente abituati da non porci neanche il problema, voglio dire, riuscire a perdere Sean Connery e Luigi Proietti in 2 giorni è, come dire, all'altezza dell'anno, se vogliamo metterla così. Per cui, appunto, il problema della morte è un problema col quale non possiamo evitare di fare i conti. Dürer e tanti altri ritengono che sia il problema centrale, credo di avervi detto anche appunto l'approccio simmeliano alla questione, nel senso che Simmel ci dice noi non saremmo ciò che siamo se non fossimo mortali, ed è vero, perché appunto il fatto di sapere di dover morire ma non sapere quando ci pone costantemente sul filo del rasoio, per quanto poi si faccia di tutto per far finta di no. E non a caso l'approccio strutturalista è strettamente connesso a questo, no? L'approccio strutturalista è quello che tende a confortarti, consolidarti, darti l'idea della durata, no? Che è proprio esattamente il valore di fondo della cultura occidentale. Noi abbiamo fatto una scelta tanti, tanti anni fa a favore dello stabile, del possibilmente eterno, mettiamola così, no? Quindi, e questo poi come dire, lo ritroviamo anche a livello linguistico nella gran parte di ciò che abbiamo creato culturalmente, no? Pensate al motore immobile, no? Che altro vogliamo di più, insomma, più che altro è un simbolo fondamentalmente, però l'idea generale è questa, è qualcosa che deve generare movimento ma deve stare fermo, perché noi non vogliamo che le cose cambino, noi compresi, ovviamente questo è il sottotesto della questione, vogliamo rimanere ad libitum. Ecco, quindi questo discorso chiaramente configura degli approcci diversi, come abbiamo visto. Uno è antitetico, no? Quindi privilegia la figura anche retorica dell'antitesi, perché secondo Dürer anche per esempio appunto il modo di scrivere e di parlare, il modo in cui si costruisce la frase, le strutture, le formule che vengono utilizzate sono anch'esse indice del regime, anch'esse oggetto di riflessione e di conoscenza, se c'è chi sceglie le strutture paratattiche, c'è chi sceglie una frase ampia e sinuosa, c'è chi fa cose, no? Chiaramente chi privilegia registri dell'immaginario anche nel parlare, vi avevo già detto, credo che il discorso, per esempio, di Cartesio, il discorso sul metodo, è un testo perfettamente diurno, ci sono tutti gli aggettivi, tutti i verbi, tutto quello che può servire per capire cos'è diurno è nelle prime pagine di Cartesio, non a caso perché Cartesio, più diurno di Cartesio pochi oggettivamente. Quindi il regime antitetico e il regime diurno vuol dire cosa? Vuol dire scontro frontale col problema. Dovremmo aver sentito insieme la canzone di Branduardi la volta scorsa, mi ricordo male? No. Bene. Allora, chissà se riesco a farvela sentire, sarebbe carino perché è una canzone estremamente, come dire, utile per capire la questione. Si chiama Ballo in Fa diesis minore. E parla appunto del fatto che abbiamo dei problemi con la morte. Se mi date un attimo, vedo se la riesco a reperire. Visto che tutti i browser del pianeta mi rompono l'anima per motivi loro oggi, allora vediamo un po'. Ballo in fa diesis minore. Scusami?
Ci sono entrambe le prospettive in questa.
Esatto, è proprio, devo dire, manca averla fatta apposta. Quando l'ho sentita la prima volta che stavo lavorando su questa cosa, ho detto ecco, stavo chiedendo come fare, ecco, adesso lo so. Che cosa sarai? Allora, vediamo un po' se riesco a condividere.
Sono io la che porto con me più sono di tutti voi, signora e padrona, così sono crudele, così forte sono in bontà, che non mi fermeranno le tue Thank you.
Ok, allora. Mi sembrava che fosse in condivisione, speriamo che ci ho messo, se no lo ascolterete. Allora, diciamo che nella canzone di Branduardi ci sono perfettamente entrambi i regimi. È uno dei testi, credo, che ho trovato nel tempo più adatto a spiegare di che parliamo. Cosa dice la morte, giustamente? Sono di tutti voi, signore e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e della dura morte al passo andare, o dell'eterna morte al passo andare, ma non mi ricordo, e non serviranno a nulla le tue mura. Quindi l'atteggiamento diurno, da questo punto di vista, non è pagante. L'atteggiamento diurno si sostanzia come in questo discorso? Si sostanzia come appunto uno scontro frontale con una produzione immaginale infinita e una serie di tentativi anche concreti di perseguire giusto appunto l'immortalità, che è quello che ha di fatto guidato, no? Tutta la nostra parte culturale, continua a farlo. Abbiamo visto che ci sono anche degli risultati estremamente apprezzabili dal nostro punto di vista, ovviamente, visto che la vita si è allungata di decine e decine di anni nel corso dei secoli, la vita prevista, la vita possibile, e miriamo a farla diventare ancora più lunga, chiaramente, perdendo di vista il fatto che sarebbe carino anche un equilibrio fra qualità e quantità della vita, perché invece gli ultimi anni tendono a essere un tantino così, però vabbè, glissiamo. E poi ci sono tutte quelle altre start-up delle quali abbiamo parlato, che mirano a salvarti da un punto di vista di, come dire, download della tua coscienza su hard disk, cambiamenti di supporti per appunto una consapevolezza che viene concepita come un software, manco a dirlo casualmente, eccetera eccetera. Quindi vedete che i rinvii tra immaginario e concreto sono estremamente limpidi e lampanti in questo momento storico. Però appunto ci dice Branduardi, e probabilmente anche Durand, che non c'è una soluzione lì c'è uno scontro che non puoi vincere. A un certo punto, nell'ordine delle cose, rientra, come ben sappiamo tutti, il fatto che si nasce, si cresce, si declina e si muore, e quindi a un certo punto si muore. Quindi l'atteggiamento appunto che porta poi a costruire i muri, a chiudere i cimiteri in aree sempre meno frequentate, sempre più lontane dal centro di quella che percepiamo come la vita, tutte queste cose sono inevitabilmente delle false soluzioni, perché poi arriva il momento cruciale e è tutto stato vano, ma hai vissuto nella paura oggettivamente. Invece il regime notturno, che invece è il regime dell'antifrasi, del compromesso, dell'eufemismo, è un regime che diciamo è molto più saggio e anche più furbo, ovvero sia, cosa fa? Cerca di togliere lo scettro alla morte, no? Come dice Branduardi, dice il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Perché? Perché qui entra e viene in nostro soccorso il potere del ciclo, no? Dell'eterno ritorno, avrebbe detto Nietzsche, della Wechselwirkung, avrebbe detto Simmel, comunque siamo sempre lì. Perché l'eterno ritorno è estremamente più salutare da un punto di vista psichico ed esistenziale? Perché traccia un cerchio, e un cerchio, tra le altre cose, è una figura che non ha né inizio né fine. Esatto, viene, come dire, il tempo viene descritto come qualcosa che costantemente è lì, che in qualche modo ci circonda, ci abbraccia addirittura, no? Il giro di una danza è esattamente questo, ed è il trucco, per altri versi, delle strutture sintetiche, se vi ricordate, no? Le strutture sintetiche sono un alternarsi, un ciclo, anche loro. Quindi, da questo punto di vista, il regime notturno per delle creature mortali, perché noi spesso ci dimentichiamo questa cosa, ma noi siamo delle creature mortali, quindi avere una raffigurazione del tempo che continua a ricordarci sempre che siamo creature mortali è stupido, no? Non si può definire in altri modi. Invece, appunto, le culture tradizionali si sono sempre date una gran pena per far sì che invece noi pensassimo di vivere in un ciclo che tornava costantemente, che non prevedeva alcun tipo di infrazione. Quindi sì, la morte c'è, però una morte depotenziata per molti versi, no? È quello che Maffesoli chiama l'omeopatizzazione del male, il fatto che se tu hai a che fare col male in piccole dosi gestibili, in piccole dosi sopportabili quotidianamente, tutto sommato poi questo scontro, questo confronto catastrofico col male diventa più gestibile, e anche la morte in qualche misura, e noi sappiamo perfettamente che lo facciamo, no? Perché non è un caso che per esempio l'interesse morboso per i delitti che viene spesso e volentieri indagato da voi in sede di laurea e via discorrendo, no? Perché la cronaca nera? Perché la cronaca nera è esattamente questo, è un modo, diciamo, mediato di avere a che fare con i problemi della morte, della violenza, della cattiveria, no? Che sono sempre stati un po' il nostro cruccio, perché noi, appunto, soprattutto noi tendiamo a raffigurarci come queste brave persone che poi di fatto non siamo, eh? Sempre per un problema del conoscite stesso, uno deve avere piuttosto preciso il fatto che è cattivo anche lui, no? Perché sei buono ma sei anche cattivo, l'etet è lì. Quindi pensare che appunto il problema del male sia un problema che non ci riguarda, che è sempre di qualcun altro, di una minoranza, di un personaggio, di una cultura, è una scusa, un altro modo per sviare, no? Come dire, i sospetti, però paga poco anche lui oggettivamente, sarebbe opportuno che invece ci facessimo i conti. Quindi il regime notturno da questo punto di vista è questo, no? È un regime di confusione, un regime di sfumatura delle distinzioni, quindi noi non siamo perfetti, ragazzi, mi dispiace darvi questa comunicazione, forse non ci avete fatto caso, ma non siete perfetti manco voi, nessuno di noi è perfetto. E questo in qualche misura dovrebbe fornirci un fondamento di relazione con l'altro del tutto diverso, no? Io so che non amo particolarmente la nostra religione, però devo dire che quel poveraccio di Cristo per molti versi aveva detto un sacco di cose interessanti, no? Ecco. Tipo chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ora io non ne ho visti, vedo un sacco di gente che scaglia pietre ma non vedo nessuno senza peccato, quindi sarebbe carino ricordarcelo, no? Perché la consapevolezza della tua fallibilità è un buon modo per cominciare a capire quella degli altri, che non deve arrivare regolarmente con che ti lascia stupido e dice ma quello è cattivo, ma dai, che strana cosa, invece tu sei un santo. Ecco. Allora sarebbe carino che ripristinassimo un tantino questi criteri nell'incontro con l'altro, no? L'incontro con l'altro è anche l'incontro con qualcuno che ti farà del male, può farti del male, non è così angelico come te lo vuoi raffigurare, eccetera, eccetera, eccetera. Però vedete che tutto questo discorso, in qualche misura, origina proprio da un atteggiamento diurno. Uno dei saggi che non vi dirò di leggere, ma che sarebbe carino che leggeste, è un saggio che pubblicammo su Imago qualche anno fa, dell'allievo di Durand, che si chiama Vinon Bourget, tutti nomi complicati se Dio vuole, dove appunto mette strettamente in correlazione il diavolo e il regime diurno, no? Guarda un po' i casi della vita, perché il diavolo è quello che separa, come abbiamo appena detto. Per cui se tu hai un regime che separa, questo regime sotto sotto qualche cosa di diabolico ce l'ha. No? Quindi il momento in cui tu cominci a distinguere nettamente bene e male e decidi che male è male e con te non ha nulla a che fare, ti stai mettendo in una posizione scarsamente sostenibile, perché tu sei bene e male, non sei bene o male. Abbiamo detto, se dovessimo trovare qualcuno buono, veramente buono, so chi, ce ne sono pochi che mi vengono in mente, probabilmente San Francesco, eppure San Francesco prima della rinuncia di tutto probabilmente qualche carognata l'aveva anche fatta, magari l'ha fatta pure dopo, voglio dire, poveraccio, no? In un clima generale come quello probabilmente, e anche Gandhi probabilmente avrà acciaccato una formica o mandato a fanculo qualcuno, anche il Papa, no? Vi ricordate questa scena col cinese, poveraccio, che voglio dire, ecco, quindi a un certo punto l'idea stessa della distinzione genera poi delle opposizioni insanabili e una dinamica costantemente e continuamente divisiva. Accennando la cosa in modo molto rapido per il momento, però vorrei che cominciaste a pensarci. Voi abbiamo detto, credo, che abbiamo costruito la nostra cultura sulla divisione, no? Noi abbiamo costruito la cultura, la nostra in particolare, quella moderna, su tutta una serie di dinamiche che sono intimamente divisive, no? Prendete per esempio, a parte Darwin, poveraccio che lui no, ma tutti coloro che hanno fatto uso di Darwin, in particolare nelle scienze sociali, hanno utilizzato l'idea come? Nella chiave di una lotta di tutti contro tutti per accaparrarsi le migliori risorse, i migliori modi di mezzi di sostentamento, quindi di fatto, no? Highlander su scala globale, a un certo punto ne resterà soltanto uno, che è più o meno quello che ci stiamo accingendo a fare, visto il ritmo col quale distruggiamo le altre forme di vita. Quindi l'evoluzionismo nasce appunto come competizione, E guarda caso la competizione è esattamente, no, uno dei regimi diurni del gioco fondamentalmente. La competizione è scontro, è tentativo di sopraffazione, è desiderio di vittoria, è proclamarsi il solo contro tutti gli altri. C'è tutta una serie di distinzioni che vengono con questo atteggiamento. Allo stesso modo abbiamo presentato l'economia non come un fenomeno collaborativo nel quale tutti fanno qualcosa per essere utili, bensì come concorrenza, come scontro di nuovo, come lotta senza quartiere gli uni con gli altri, tutte le fregnacce dell'economia classica, poi oltretutto riproposte spesso e volentieri anche ora che sono talmente evidentemente smentite dai fatti che uno si dovrebbe vergognare soltanto a proporle. Faccio presente che abbiamo 5 attori principali in internet quando prima erano decine di migliaia, ecco, sono diventati pochi, quindi tutta sta concorrenza perfetta della quale si ciancia, vabbè, lascia un po' il tempo che trova. Ad ogni modo, anche lì, quindi separazione, concorrenza, scontro, quello che volete. Descriviamo il mondo sulla base del secondo principio della termodinamica, che è quello della divisione fino alla fine, fino all'ultimo, fino allo stremo di qualunque cosa, quindi dell'entropia. Non c'è niente che non sia stato descritto e tradotto esclusivamente in termini di separazione. E questa separazione ovviamente ci si ripercuote contro, già che noi non siamo, voglio dire, ne abbiamo già parlato, però guardate la lingua come interessante da questo punto di vista. Per in qualche misura tutelarci contro questo discorso, noi stiamo cercando l'indivisibile, che è di fatto il sacro graal, perché l'atomo doveva essere indivisibile, ne credo ne abbiamo parlato, se no ne riparleremo, ad ogni modo sapete che tutto è tranne che. E mentre noi, no, ci chiamiamo individui, guarda i casi, perché vogliamo non essere divisi pure noi, quindi è ovvio che c'è una tensione invisibile nella nostra cultura della quale siamo scarsamente consapevoli, ma che è lì, nei fatti, no? Tutto ciò che sta accadendo nella prassi di questi ultimi tempi è separazione. Non regge più niente, gli stati multinazionali si sono separati, multietnici si sono divisi, i partiti si dividono, si divide qualsiasi cosa. Fondamentalmente le coppie si dividono, no? C'è una specie di orgia separatoria e divisiva, un furor da questo punto di vista che va preso in considerazione. Perché? Perché è un processo che non è possibile arrestare. Nel momento in cui abbracci esclusivamente questo processo, tralasciando invece tutto il resto, quindi tutto il sintetico, tutto il notturno, questo processo non è più arrestabile, è un processo che porterà alla tua separazione, a ciò che tu sei diventerà frammentario e ti dividerai in tutte le tue componenti, no? Non è un caso che una delle figure più scioccanti della fiction e della narrazione anche cinematografica è quella delle personalità multiple. E le personalità multiple sono questo, sono uno che a un certo punto non regge più e esplode. Ecco, quindi, no? A un certo punto, dice Baudrillard, alla fine non resterà più nulla, perché questo costante dividersi sia nei gruppi che all'interno delle persone porta all'annientamento, di fatto l'entropia. Poi a un certo punto diventa una profezia che si autoavvera. Perciò, ecco, il discorso del regime notturno, del compromesso, dell'incontro, della sfumatura è un discorso molto più intelligente. Abbiamo detto evidentemente che non può essere preso soltanto lui, perché lui avrebbe altri problemi, porterebbe probabilmente all'immobilismo, porterebbe al soffocamento, porterebbe a tante altre questioni. Il regime diurno e il regime notturno devono convivere dinamicamente, questo è il punto, e lo possono fare nell'alternarsi del ciclo, giustamente. Quindi in ultima analisi forse il regime notturno è più importante del regime diurno, se vogliamo essere onesti. Nel senso che il regime notturno, tra l'altro, essendo il regime dell'et-et e non dell'out-out, ha spazio per altro, no? Laddove il regime diurno non può accettare altro per definizione, il regime notturno è fatto per accettare l'altro. Quindi da questo punto di vista è estremamente più ricco, estremamente più variegato, estremamente più, accogliente del regime diurno. Il regime diurno è un regime da ascesi, da esercizi spirituali e fisici, è un regime di disciplina fondamentalmente. E quindi che succede? Non a caso noi appunto abbiamo sposato una serie di orientamenti sempre più disciplinari, sempre più rigidi, sempre più disincarnati, no? Non a caso viene tutto quanto abbastanza consecutivamente. E tutto questo evidentemente si è riflesso poi nel rapporto, come dicevamo appunto, con l'ambiente, quindi con lo sterminio di tutto ciò che vive e che non è noi, con i vari eccezionalismi con i quali ormai dovremmo essere abbastanza familiari, no? Quindi abbiamo l'eccezionalismo umano, ovvero sia il fatto che siamo i padroni indiscussi di qualunque cosa accada sulla Terra e possiamo disporne come meglio crediamo. Abbiamo l'eccezionalismo cognitivo, che è appunto il principio per il quale un solo modo di pensare e conoscere è in grado di dare dei fondamenti solidi, perché torniamo sempre lì, pure lì, e quindi tutte le altre forme di sapere vengono svalutate e poi saccheggiate implicitamente, perché più o meno il movimento a cui siamo abituati è quello, dire una cosa e farne un'altra, perché siamo un po' così. Ecco, quindi di conseguenza il regime diurno per molti versi è uno dei principali moventi di questo grande crimine ambientale, fondamentalmente, no? Semplicemente perché appunto richiede che noi ci si distingua dall'ambiente, richiede che noi ci si separi dall'ambiente, che si tratti l'ambiente in modo che, come dire, rimarchi questa differenza qualitativa, dimenticando chiaramente che noi ne siamo parte, siamo ambienti a nostra volta, come abbiamo detto la volta scorsa, e non abbiamo nessun genere di autonomia dall'ambiente stesso. Si tratta di racconti affascinanti, di miti molto belli, ma che sono nella pratica, nella ricaduta pratica, nella consistenza quotidiana, devastanti. Quindi dobbiamo imparare a gestirli. È chiaro quindi che quello che noi dovremmo ricercare anche nella comunicazione ambientale, anche nella politica ambientale, per molti versi non dovrebbe essere il purismo al quale tenderei io, in quanto appunto essendo diurno a volte ho delle cadute, no? Nel senso che credo di avervi detto che dal mio punto di vista la questione è che l'ambiente va salvaguardato a qualsiasi costo e chi se ne frega, ecco, perché è quello il punto, e da tutti i punti di vista logici non farebbe una piega questo ragionamento, perché come abbiamo detto, essendo l'ambiente il fondamento, il presupposto, la priori in qualche misura della nostra esistenza tutta, che poi sia economica, anzi economica, quello ci interessa il giusto, ecco, se non mettiamo in sicurezza l'ambiente, se non cambiamo radicalmente l'atteggiamento nei suoi confronti, secondo me non andiamo da nessuna parte. Però da un certo punto di vista questo è un atteggiamento diurno, per cui se dobbiamo combinare le questioni, allora potremmo anche argomentare dicendo che certo è vero, è un atteggiamento diurno, però per una questione di riequilibri, visto che siamo di fronte a 2000 anni di atteggiamento diurno dall'altra parte, forse se stavolta cominciassimo a essere un po' più, come dire, radicali da questa, non si offenderebbe nessuno. Però è difficile, credo che abbiate visto forse Impact, ve ne ho parlato, le varie trasmissioni che sono passate, comunque la gran parte di coloro che comunicano o tentano di comunicare da questo punto di vista è a favore di un modo della creazione di un ponte, no? Chiaramente, quindi da questo punto di vista l'idea del Green New Deal può essere un'idea frequentabile, effettivamente richiederebbe dal mio punto di vista perlomeno una esplicitazione di questo discorso, ovvero sia sì, lo facciamo perché siete dei coccio, che altrimenti non ci dovrebbe essere nessun manco bisogno di dirlo, però siccome invece il bisogno di dirlo c'è, come, allora ecco, l'idea generale è questa, ma sappiate che, però ad ogni modo sono considerazioni che può essere utile eventualmente approfondire in un qualche altro contesto e momento. Allora, io direi che a questo punto sul regime diurno, notturno, eccetera, dovremmo aver finito. Mi augurerei che di non avervi traumatizzato più di tanto con le varie questioni, perché si tratta, come credo di avervi detto più volte, di strumenti che fino ad oggi non abbiamo utilizzato granché, ma che sono effettivamente capaci di darci una conoscenza completamente diversa di ciò che abbiamo di fronte. E se teniamo presente che ciò che abbiamo di fronte in larga misura è frutto delle nostre scelte, è frutto dei modi con i quali lo conosciamo, è frutto della nostra opera, ecco, allora probabilmente arricchire il nostro strumentario non è che una buona idea. Perché oggi, da oggi in poi, andiamo verso quell'altro discorso, ovvero se cominciamo a parlare di che cos'è la realtà e del perché quindi tutti questi discorsi non sono semplicemente dei divertissement teorici, ma sono poi cose che hanno una ricaduta concreta. Perché di fatto la tesi è che noi la realtà la costruiamo. Ce la costruiamo su misura, per cui se poi questa realtà, guarda caso, rispecchia clamorosamente tutte quelle che sono le parole d'ordine immaginali, non c'è da stupirsene, non è un colpo di fortuna o una coincidenza, è semplicemente che noi l'abbiamo fatta così, perché siamo noi quelli che sono fatti così. E di conseguenza, se non ricominciamo a modellare questa realtà in modo diverso, in modo che dialoghi anche col resto della realtà che non c'è nei nostri quadri cognitivi, noi probabilmente non abbiamo grosse chance di uscire da questa situazione in modo accettabile. Quindi adesso facciamo un 10 minuti di break, così digerite un attimo la questione, e dopodiché cominciamo a parlare appunto del reale, di che cosa significa reale, di come questo ha delle ricadute più che concrete su di noi e sull'ambiente. A fra poco. Ok. Allora ragazzi, c'è qualcuno lì dietro? Sì, perché vedo delle cose, ma come oggi non vedo nessuno in video, sarebbe carino se qualcuno di voi... Eccoci, Paolo, buongiorno. Che bello sfondo, sì, già ho detto l'altra volta, ma devo dire, mi piace molto. Allora, che dicevamo? Che abbiamo finito la questione dei regimi durandiani. Però stavo riflettendo, adesso sono andato a prendermi il caffè, che potremmo tutto sommato continuare con una... continuando diciamo su questa falsa riga per mettere in campo le mie riflessioni più recenti, diciamo, che poi integriamo con quello che viene, perché il discorso si presta molto. Allora, stavamo parlando del reale, no? Il problema della realtà, che è esattamente quello che viene adesso analizzato da una serie che è appena uscita su Sky, che si chiama Lovecraft Country, non so se ne avete sentito parlare, che dice esattamente questo. Il problema è: che cos'è la realtà? Già, esattamente quello che è poi, diciamo, il fondamento di tutta la poetica di Lovecraft da questo punto di vista, quindi i miti di Cthulhu, tutte le varie questioni che ruotano attorno a quest'autore del secolo scorso, che sta venendo prepotentemente alla ribalta, e non a caso secondo me, perché appunto tratta esattamente di questo. Allora, qual è il punto? Il punto è che lo statuto di realtà è qualcosa che di fatto è frutto della nostra attività e delle nostre scelte, non è qualcosa di, come dire, oggettivo. Il grande problema è lì. Noi abbiamo costruito invece un sistema nel quale la realtà è oggettivamente data, no? E Galimberti, che è un grande psicologo italiano, devo dire che ha scritto delle cose molto molto interessanti, osserva giusto appunto che questo è l'esito di una strategia che stiamo applicando da tempi immemori, di nuovo Eraclito e dintorni, per far sì che il mondo sia uguale a se stesso, no? Che il mondo non possa essere contraddittoriale, che il mondo non possa avere altri significati, che il mondo sia universo. Anche le parole, da questo punto di vista, sono, come al solito, piuttosto importanti. E questo perché? Perché chiaramente se esigiamo stabilità, se esigiamo univocità, se esigiamo certezza, non possiamo permetterci di avere, no, significati che vanno per conto loro, cose che significano questo è il contrario di questo, no? Noi sappiamo che uno dei principi logici è che ogni cosa è identica a se stessa, il che vuol dire che non è altro. Il problema è che le cose di solito sono anche altro, e le immagini questa cosa ce la dimostrano in modo lampante. Allora, andando a monte della questione, la gran parte di quello che stiamo studiando insieme deriva dalla famosa pagina weberiana, che credo conoscerete, ma che tanto vi ripeterò perché tanto non si sa mai, che è quella sulla cultura, no? Cosa dice Weber? Dice che la cultura è una sezione finita dall'infinità priva di senso del divenire del mondo, cui viene attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Ecco, questo credo che sia, come dire, la summa di tutto, fondamentalmente. È una di quelle frasi sulle quali puoi lavorare tranquillamente per 15 anni, 20 anni, senza finire di grattar via l'inizio della cosa. Perché? Perché se la inseriamo nella dialettica visibile e invisibile di cui parlavamo prima, per esempio, se la inseriamo nel discorso di ponte e porta di Simmel, tutto assume un'altra prospettiva, un altro colore, un'altra consistenza. Perché? Che vuol dire questo? Vuol dire che noi di fatto scegliamo, no? Abbiamo scelto gli elementi costituenti la nostra cultura, che di fatto diventa il mondo all'interno del quale viviamo, in quest'ottica. E il mondo all'interno del quale viviamo, appunto, è fatto di una parte limitata di quello che poteva esserci, perché questo significa sezione finita dall'infinità priva di senso, no? Vuol dire darci una norma, in qualche modo, darci una regola, darci un limite, perché noi senza limite siamo persi. Uno dei problemi che appunto ci pone la realtà è questo suo essere infinita e priva di senso. No. Quindi noi, per poter vivere una buona vita, una vita umana, una vita degna, abbiamo bisogno di un contenitore, in qualche modo, un rifugio, all'interno, un'isola, un'oasi, chiamatela un po' come volete, all'interno della quale le cose siano invece comprensibili, conoscibili, organizzabili, decrittabili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, di fatto, siamo noi quelli che danno senso al mondo. Perché una delle implicazioni, no, più forti di questa frase weberiana è esattamente quella che il mondo un senso non ce l'ha. Come dice anche Vasco Rossi, che, come vedete, da questo punto di vista torna piuttosto comodo, però il mondo un senso di suo non ce l'ha. E noi invece ci stiamo illudendo che l'abbia sin dall'inizio. Tant'è che noi parliamo di scoperta scientifica, no? Vi ricordate tutto il vocabolario con il quale parliamo della conoscenza? È un vocabolario che rinvia all'indagine, al reperimento delle prove, allo svelamento della realtà, della verità della realtà, no? Non è casuale, perché noi l'abbiamo concepito così, a lungo, l'abbiamo concepito così talmente a lungo che non siamo riusciti a smettere di concepirlo così, manco quando non c'erano più i fondamenti per continuare a farlo. Perché? Perché inizialmente, chiaramente, l'idea poteva anche andar bene. Per quale ragione? Perché noi pensavamo che appunto il senso ce l'avesse messo Dio. Ricordate, fino a Galileo, no? Cosa dice Galileo? Galileo dice la natura è il libro scritto da Dio in matematica per farci capire, no, di che parliamo. Quindi, finché c'è una realtà superiore che si incarica di dare senso, le cose filano, ci si può stare tutto sommato, no? Quindi io cerco un senso che esiste perché ce l'hanno messo gli dèi, perché ce l'ha messo Dio, perché ce l'ha messo qualcun altro, e tutta l'operazione del mio stare qui ha a che fare con questo discorso, quindi non faccio altro che quello che devo fare. Perché vi ricordo, tra le altre cose, che noi siamo quelli che non sanno perché sono qui. Per certi versi, sì. Dice Sofia che è di nuovo uno scarico di responsabilità, adesso ci veniamo, però sì, di fatto. Però è anche vero che, soprattutto appunto nelle prime fasi della nostra cultura, assumersi questa responsabilità sarebbe sembrato un tantino esagerato, oggettivamente, no? Quindi, fino a un certo punto, noi abbiamo la certezza che questa ricerca, dal nostro punto di vista, funzioni, sia pagante, ci stia comunque portando a scoperte nuove, a progressi, no? Evidentemente, eccetera, eccetera, e quindi andiamo tranquillamente per questo sentiero. Poi a un certo punto, però, come sappiamo, tra scienza e religione le cose non filano più lisce come all'inizio, tant'è che oggi immaginiamo tutti che la scienza sia un'attività atea, no? Per definizione, che non si ponga questi problemi, però abbiamo detto, credo vi ricorderete, che all'inizio non era così manco per niente, voglio dire, appunto Galileo immaginava di essere meglio dei preti nel parlare di Dio e con Dio. E tutti gli altri, idem, nessuno di loro aveva in mente di fare operare secessioni o scardinamenti, loro volevano semplicemente un posto migliore all'interno del sistema di creazione della conoscenza che era centrato sulla Chiesa. È dopo che c'è il divorzio, no? Man mano che appunto sembra che le cose non tornino più, sembra che le verità religiose non abbiano nessun fondamento scientifico, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, a questo punto noi ci troviamo in un mondo che non ha più un senso religioso, ma continuiamo a cercarlo uguale, e quello è il punto, no? Non traiamo le conclusioni le trae Weber quando dice appunto che l'infinità è priva di senso, ma prima noi continuiamo a pensare che sto senso per un qualche motivo sia lì, qualche motivo che, manco a dirlo, rinvia moltissimo al discorso del fondamentum in concussum del cui abbiamo parlato, no? Ovvero sia alle nostre scelte originarie, primordiali. È ovvio che in quest'ottica, se noi combiniamo Weber con quanto abbiamo detto del paradigma e con Morin, cosa abbiamo? Che la chiave, diciamo, le istruzioni di fondo sul come costruire questa sezione finita sono il paradigma, per molti versi. Magari un paradigma di grado, no, più profondo, perché chiaramente c'è un gioco di scatole cinesi per quanto riguarda i paradigmi, ce ne ci dotiamo di paradigmi in ogni genere di attività e di contesto, però diciamo che al fondo di tutto questo c'è probabilmente un movimento creativo del reale che si ispira a quelle che sono le scelte immaginali fondanti. Perché dico le scelte immaginali? Perché il momento in cui questo paradigma viene in essere, il momento in cui noi cominciamo a distinguere quelli che sono i tratti costitutivi della nostra cultura ancora oggi, è un momento nel quale la ragione c'è e non c'è. E dobbiamo ricordarci questo, per quello abbiamo parlato estensivamente della storia dell'essere umano, no? L'essere umano non è stato sempre razionale, noi sappiamo che era scarsamente razionale ai tempi di Eraclito, tant'è che la conoscenza precedente, vi ricordate, è la conoscenza visionaria minoica, è una conoscenza nella quale l'io appare e scompare, è rapsodico, non è ciò che pensiamo di essere noi oggi. Fatti e rifiniti. I poeti di Platone, quelli contro cui si scaglia Platone, sono visionari, non sono poeti come li intendiamo noi oggi, sono persone che traggono il sapere da momenti di, come dire, eclissi dell'io, dal rapporto col transpersonale, se vogliamo andare su Simone de Beauvoir, su Jung e tutto il resto, no? Ci sono tante cose da questo punto di vista. Però, come abbiamo detto, secondo Durand, la conoscenza avviene per immagini, prima ancora che per parole e per concetti. Quindi è probabile che la gran parte dei criteri, diciamo, degli strumenti dei quali ci siamo dotati per costruire questa realtà, che è quello che fanno tutte le culture sin dall'inizio, perché di fatto non c'è altro, siano strumenti meno razionali e più immaginali, più corporei, come abbiamo detto anche, no? Quindi la prima creazione del mondo, come abbiamo visto, avviene grazie al corpo nello spazio. Dopodiché questo corpo nello spazio inizia a manifestarsi come fonte di simboli e poi diventa parola. Quindi dobbiamo tenere presente che queste tre intimazioni probabilmente sono molto forti all'interno di ciò che ci ha fatto costruire questa specifica sezione finita. Ora, quindi il primo problema, diciamo quello più evidente, è quello che ha a che fare appunto con la mancanza di senso. Noi a un certo punto continuiamo a fare come se questo senso ci fosse, perché siamo talmente abituati a leggere il conoscere come una scoperta. Dimmi.
Ma non potrebbe essere di nuovo legato al fatto che noi tendiamo alla stabilità, perché comunque l'attribuzione di senso data da noi, come la intendere, implica un continuo processo di reazione, quindi significa che il mondo è modificabile sempre perché in continuo movimento.
Ok. Sì, diciamo che Sofia ha messo il dito nella piaga, nel senso che sì, il problema è che appunto se noi entriamo nell'ottica weberiana il mondo diventa un processo, e aveva ragione Eraclito, perché al di là della faccenda del senso, come vi dicevo, la questione è: ma una sezione finita immersa in un flusso infinito come regge? Non è che tu la fai una volta per tutte e dopodiché ti trinceri dentro e rimani lì. La sezione finita all'interno del flusso infinito, che evidentemente la sottopone a tensioni, a erosione, a fatica, a stress, deve essere costantemente rifatta, deve essere riparata continuamente, perché altrimenti non regge. E l'oggettività se ne va a farsi friggere, giustamente, appunto. Quindi, se io sono di fatto impegnato in un lavoro di ricostruzione e ricreazione continua del reale, come lo faccio? Reale, cioè, ovvero sia, perché noi come al solito diciamo le cose, poi vabbè, ok, l'ha detto, ok, l'uomo dà senso al mondo. Come fa a dare senso al mondo? La domanda profonda è quella. Sì, va bene, allora creiamo questa sezione finita e ci sto, mi sembra che fili, però questa sezione finita mi crea delle continue difficoltà, perché appunto la sezione finita di per sé deve essere dinamica. Ecco perché vi parlavo di ponte e porta, no? Perché non può essere fatta e finita, perché qualunque cosa fatta e finito finisce, anche lei si lede, diventa lisa, soccombe. Nel momento di conseguenza in cui io genero questa sezione finita, mi sto inserendo in un processo ecco perché Eraclito torna, in un processo di costante rigenerazione della realtà. E come la rigenero la realtà? Col simbolo. E secondo me anche con la religione, se vogliamo essere onesti, e con la creazione artistica. Guarda caso, tutte attività con le quali noi abbiamo smesso di avere qualunque genere di affinità al momento, no? Perché sono attività che sembrano inutili. A uno sguardo, diciamo, miope, sembrano inutili. Di fatto sono fondamentalmente l'unico modo che noi abbiamo. Perché vi dicevo prima il simbolo è così importante? Perché il simbolo, guarda caso, come dice Jung e come ci ripete Galimberti, ha in sé una parte informe, ha in sé una parte di potenza, e quindi è la, come dire, lo strumento perfetto per prendere dell'altro senso, per prendere dalla realtà qualcosa che ancora non avevamo incorporato. Cioè il dialogo con la realtà, il processo, il flusso costante che va e viene fra le due realtà, è l'unico modo, e di nuovo siamo nella Wechselwirkung, siamo nella meccanica quantistica, siamo ovunque, è l'unico modo grazie al quale il mondo si rigenera e non diventa un posto grigio. No, noi siamo riusciti a farlo diventare un posto grigio. Perché tutti i canali creativi, e vi ricordo, non so se ve l'ho già detto, ma comincio a dirvelo, poi lo rivedremo, che ciò che viene messo in luce da Eraclito è che l'uomo è dotato di intelligenza creatrice, che è in minore la stessa di Dio. Quello è, e sia gli dèi che gli uomini non sono il fuoco. Questo è il grande passaggio eracliteo sul quale ci concentreremo, perché implica cosa? Che gli dèi stessi non sono la fine della storia. Mentre per noi, nella nostra cultura, noi abbiamo collassato tutto questo dicendo che Dio è l'ultima istanza. Dice Eraclito, no, c'è altro dopo Dio. C'è l'universo. C'è tutto il resto c'è tutto il resto delle dinamiche, quella famosa infinità priva di senso. È tutta lì. Ed è quella con la quale ci rapportiamo, sia noi che gli dèi. Questi dèi, sarebbe carino sapere dove sono, però insomma, vabbè, facciamo conto che dal nostro punto di vista noi siamo coloro che possono in qualche modo accostarsi a questa logica ulteriore, che è una logica che in qualche modo forse rispecchia quanto noi stiamo cercando, anche se su un fondamento completamente diverso, perché parliamo appunto di processi quantistici, parliamo di creazione della materia a livelli che non siamo ancora in grado neanche lontanamente di concettualizzare e via discorrendo, però in effetti potrebbe darsi. C'è chi riporta tutto questo al famoso spazio di Pauli, se non vado errato, che dovrebbe essere uno spazio della 10 alla meno 35, non voglio neanche starvi a dire che, su che scale di spazio, diciamo, chiamiamolo così, ci stiamo muovendo, però appunto Bohm, per esempio, parla di ordine implicato e d'ordine esplicato ragionando in questi termini, ovvero sia l'universo, tutto ciò che ci circonda è riflesso di dinamiche subatomiche che in qualche misura hanno come fondamento l'entanglement e tutto quello che abbiamo in qualche modo accennato la volta scorsa. Però qui diciamo che siamo proprio ai margini estremi della riflessione, per cui lo lasciamo un momento da parte. Però di fatto quello che appunto Eraclito mette in luce è questa capacità dell'uomo di creare. E creare cosa? A parte le statue, a parte tutto quello che volete, che è bellissimo, creare la realtà. Perché l'uomo è impegnato costantemente nel lavorio di mantenimento del mondo, nella configurazione grazie alla quale riesce a sentirsi tranquillo, sereno, a star bene, a vivere bene e via discorrendo. Quindi questo è un po' il quadro della questione. Invece, come osservava giustamente Sofia, noi abbiamo fatto un'altra scelta, che è quella, come abbiamo detto, a favore della stabilità, no? Quando Eraclito e Parmenide si scontrano, sono proprio queste due prospettive che si scontrano, ovvero sia un mondo che è costantemente flusso, il famoso Pantarei, che abbiamo interpretato, reinterpretato, bisinterpretato, quello che volete, ma che comunque non abbiamo ancora capito fino ad ora, no? Oppure invece questa stabilità esagerata per la quale a un certo punto non è neanche più pensabile nulla che non sia esistente. Nessuno sembra farci caso, ma è di fatto una specie di harakiri intellettuale, perché noi di fatto pensiamo continuamente cose che non esistono e facciamo in modo che diventino, guarda un po' i casi della vita a proposito della creazione del reale, no? Ecco, invece appunto Parmenide, no, giunge a dire che è pensabile solamente ciò che esiste, ciò che non esiste non può essere pensato, che poi guarda caso più o meno è quello che arriverà a dire Wittgenstein qualche millennio più tardi, quando dirà ciò di cui non si può parlare bisogna tacerlo, più o meno lì le ispirazioni tornano. Però questa scelta parmenidea ha tutta una serie di ricadute, come vedremo per esempio, tanto per rimanere un po' più nel concreto, perché qui stiamo andando sul creativo, mettiamola così. Nel saggio, quello che, di cui vi parlavo, che ho pubblicato recentemente, sull'universo come processo, si parla dello zero, non a caso, che è, come credo di avervi accennato la volta scorsa, uno degli esempi più lampanti di questo discorso. Noi non abbiamo accettato lo zero fino all'altro ieri, praticamente, cioè fino a metà del Cinquecento, perché lo zero era il nulla, e non si può pensare il nulla. E questo è Parmenide. Dal 2500 avanti Cristo ad oggi, no? Parmenide ci dice... dal 500 avanti Cristo, scusate, non esagero un tantino. Continuiamo a ragionare in termini parmenidei, non posso pensare a una cosa che non c'è, quindi lo zero non c'entra, non ci sta, nel mio paradigma non c'entra. Ecco, eppure, no? È lì. E altre culture, come abbiamo detto la volta scorsa, vi hanno costruito intere cosmogonie intorno allo zero, quindi vedete quanto le cose cambiano. Ecco, quella prospettiva è diversa dalla nostra, quella sezione finita è diversa dalla nostra. Lì ci sono altre cose che qui non ci sono. Questo è il punto. E queste cose che noi continuiamo in qualche modo a rigenerare o proviamo a rigenerare richiedono invece appunto creatività, generatività. Dobbiamo aggiungere al mondo del senso, perché man mano che il mondo regge e va avanti perde qualcosa. Le cose, come abbiamo, e qui vedete che c'è anche la famosa dinamica vita-forma simmeliana, tutta la filosofia della vita è qui. No, cos'è la vita se non questa istanza creatrice di significato che man mano che prosegue e procede perde questa capacità e diventa abitudine, diventa forma vuota, diventa ingombro? No, è uguale. Il discorso simmeliano è perfettamente coerente con questo discorso. Quando appunto si affaccia nella nostra scena culturale il vitalismo, la filosofia della vita, parla esattamente di questo, del fatto che perché il mondo continui ad essere abitabile, la vita deve cambiarlo, cambiarsi, rigenerarsi, modificarsi, deve farsi processo. Perché altrimenti, se vogliamo semplicemente salvaguardare l'esistente, il mondo crolla. Ed è quello che abbiamo visto fino adesso a livello storico, no? Tutti i grandi imperi, tutte le grandi fondazioni, tutto quello sul quale continuiamo ad affaccendarci senza particolare originalità, si dimostra poi non reggere alla prova del tempo, no? Anche e soprattutto probabilmente perché appunto non è mai concepito nell'ottica di cambiare intimamente di per sé. Noi vediamo nella nostra cultura, nella nostra prospettiva in particolare, il cambiamento come un affronto, come un problema, come una perturbazione, no? Abbiamo costruito sistemi anche in sociologia, fino di nuovo all'altro ieri, dove l'equilibrio era l'unica cosa che andava conservata ed era un equilibrio statico. Qualunque perturbazione di questo equilibrio era una crisi, era un qualcosa che andava limitato, qualcosa che andava arginato, costretto, riportato alla base. L'equilibrio, se c'è un equilibrio, è dinamico, perché è l'unico equilibrio che è in grado di garantire la sintesi, no? Rivenendo a Durò, l'equilibrio tra le diverse componenti, perché queste componenti non sono coerenti. Questo che dobbiamo tenere presente. Il mondo non ha un suo senso, quindi non è coerente, non è razionale, come diceva Weber. Il mondo è ciò che noi facciamo e noi siamo quello che siamo. Sarebbe carino ricordarcela questa cosa. Non siamo dei campioni di coerenza e di razionalità. Siamo fatti in certi modi e il mondo riflette, no? La lingua riflette, le immagini riflettono, il pensiero no. Il nostro pensiero sta cosa non la vuole assolutamente, manco lontanamente, prendere in considerazione, e si arrabatta con tutta una serie di esercizi, piroette, equilibrismi per far sì che invece improvvisamente le cose abbiano il famoso senso di cui parlavamo prima. Per cui quello che ambiremmo a vedere, grazie a tutti questi contributi conoscitivi nuovi, è un modo dinamico di creare conoscenza. E la conoscenza lo saprebbe, come abbiamo detto più volte, di essere un processo. La conoscenza è qualcosa che vale fino a un certo punto, no? Ricordatevi la falsificabilità di Popper, ricordatevi l'idea del processo di prova ed errore, no? Il fatto che ogni realtà, ogni verità scientifica dovrebbe essere temporanea. Sta cosa la sappiamo, ma ce la siamo dimenticata. Anche lì abbiamo costruito la scienza come un fondamento, quando la scienza tutto può essere tranne che un fondamento. Quindi noi stiamo cercando di nuovo il consolamento, no? come avrebbero detto i catari, che era il loro oddio, tanto abbiate pazienza. Come si chiamano le cose molto importanti a livello religioso? Tipo la comunione, sono dei rituali? No, ci sarebbe un'altra parola. Vabbè, comunque il consolamento, ma era rituale fondamentale. Scusami? Sacramento, bravo, qualcosa del genere. Esattamente lui. Allora, il consolamento, ma era il sacramento fondamentale della religione catara, che guarda caso era una religione, no? Particolarmente manichea da questo punto di vista, quindi le cose anche lì tornano e sono interessanti. Ecco, noi stiamo cercando di consolarci, stiamo cercando di, soprattutto, e riveniamo a un'altra delle intuizioni di Sofia qui, stiamo cercando di liberarci della responsabilità del mondo, fondamentalmente. Noi siamo, come dire, impegnati da secoli in una grandissima manovra di scaricabarile. Perché? Perché se il mondo ha una realtà oggettiva, quindi sta lì, a prescindere da noi, noi non dobbiamo occuparcene. Questo è il punto. Non c'entriamo niente, noi siamo, come dire, degli spettatori. Di nuovo, per certi versi, quel discorso che fonda Beck, quando abbiamo detto, no, certo, per lungo tempo noi abbiamo pensato di non avere nessuna responsabilità. Ecco, e noi in qualche modo, così facendo, lo ribadiamo. Sì, è chiaro, ci rendiamo conto in qualche misura che ci sono delle conseguenze delle nostre azioni, perché poi non si può essere più stupidi di un tot. Però comunque sono conseguenze strumentali, sono conseguenze superficiali, non c'è nulla che noi facciamo o possiamo fare per modificare questa realtà, perché quella è oggettiva. Ragazzi, il punto centrale del discorso è lì, nella scelta parmenidea iniziale. C'è l'immobilismo, c'è la stabilità, c'è la ricerca del fondamento, ma questa ricerca del fondamento è anche, e qui siamo in pieno contraddittoriale, è anche un modo per chiamarsi fuori, per non essere coinvolti, per non aver nessun tipo di possibile accountability in quello che facciamo. Perché se il mondo sta lì, sta fermo ed esiste a prescindere da noi, a posto. Non c'è nessun motivo per cui noi si debba sentirci chiamati in causa quando questo mondo va a pestracci e la gente muore, le cose muoiono, le specie si estinguono e la plastica ci sommerge, whatever. Sono tutte cose che tutto sommato, sì, per carità, è brutto, ma che c'entriamo noi? Non c'entriamo come? E quello è il problema. Perché il senso che ci potrebbe permettere di non fare queste scelte, noi non lo stiamo prendendo in considerazione. Noi continuiamo a comportarci come se tutto questo, bene o male, ci riguardasse di sponda, perché siamo quelli che hanno scelto l'ascesi intramondana, siamo quelli che si stanno da sempre chiamando fuori da questa valle di lacrime. Dimmi.
Infatti, se noi accettassimo l'atto conoscitivo come continua costruzione, indicherebbe anche una presa di responsabilità.
Certo, è chiaro, ovviamente. Allora, dice Sofia, se noi accettassimo l'atto come creazione, l'atto conoscitivo come costruzione, non potremmo chiamarci fuori dalle responsabilità delle sue conseguenze. Ed è infatti esattamente quello che dice Weber, no? Quando dice l'uomo è chiamato a prendere posizione consapevolmente nei confronti del mondo, dice esattamente questo, che è il prosieguo della frase di cui parlavamo prima, no? Questa pagina, secondo me, cruciale per la nostra cultura. Se lo facciamo noi il senso, è ovvio che abbiamo la responsabilità di quello che accade. Non è che stava lì da prima, non è che posso piammela col destino cinico e baro, con gli dei cattivi, con chi vi pare, perché il senso l'ho fatto io. È chiaro, dobbiamo capire come, di nuovo, nel senso che è un processo consapevole, cioè io mi metto a tavolino e faccio il senso? No, evidentemente no, dobbiamo scoprire che tipo di processo è. E da questo punto di vista, secondo me, ce ne sono parecchi che ci aiutano, no? Non a caso uno dei lavori sulle derivazioni ha esattamente questo come scopo, nel senso che noi, siccome siamo molto bravi a fare come se, siccome siamo molto meno consapevoli di quanto non sembri, probabilmente in questi momenti di inconsapevolezza, in questi momenti di, come dire, automenzogna, perché per certi versi di autoinganno, mettiamola così, creiamo senso. Probabilmente riusciamo a farlo così, però è ovvio che non è che poi, no, nell'ottica corrente non lo puoi mettere a regime e dire allora faccio un progetto in cui creerò del senso, perché non funziona così. Noi abbiamo privilegiato tutto quello che è attività consapevole, tutto quello che è attività, come dire, strumentale, strutturabile in procedure e protocolli, no? Tutte cose che con questo non hanno niente a che fare. Tant'è, come abbiamo detto, che anche la stessa scoperta scientifica ne sta risentendo tantissimo. No, perché nella scoperta scientifica invece questa parte di informe, questa parte di acchiappamento in qualche modo della realtà per farla diventare qualcosa di esistente qui, non c'è più. Noi ci siamo focalizzati su quelli che sono gli stadi più osservabili, perché siamo tutti San Tommaso per certi versi, no? Quindi puoi osservare, puoi studiare i comportamenti solamente per ciò che sono e non per quello che era la loro intenzione, puoi fare tante cose che sono, guarda caso, tutte quante mirate a togliere di mezzo, a espungere dal processo quello che invece rende il processo significativo. Quindi di fatto noi ci siamo costruiti una creatura che si autodistrugge. No, scusate, non una creatura, una cultura che si autodistrugge, se non sembra. Siamo a Frankenstein. Ecco, uno dei paradossi di questo momento storico in particolare è esattamente questo, però sì, abbiamo limitato e costretto tutti quelli che erano gli stratagemmi attraverso i quali in qualche misura restituivamo senso al mondo, ci facevamo carico del suo essere in un certo modo, anche se non ce ne rendevamo conto, e abbiamo invece scelto tutti gli altri che, guarda caso, sono quelli che di questo mondo fanno strane, fondamentalmente. Quindi, come vedete, il processo, per quanto nebuloso e un tantino ancora informe, perché purtroppo sono pensieri abbastanza complicati, però si ripercuote clamorosamente sulla realtà, no? Perché la realtà è esattamente quello che noi ne facciamo. Se il mondo è fatto così, non è casuale, è soltanto perché noi siamo fatti così. E se noi cambiassimo, probabilmente cambierebbe anche il mondo. Certo, come constatavo con Silvia, sì, con Sofia stamattina, questi grossi cambiamenti, se vedo per esempio le elezioni in America, non mi pare di vederne, anzi, potrei strapparmi i pochi capelli rimasti e farla finita qui, fondamentalmente. Però spesso ultima dea per certi versi, no? A un certo punto, o con le buone o con le cattive, sta cosa dovremmo capire. Se la capissimo meglio e prima, sarebbe forse una buona idea, perché di nuovo, come dicevamo la volta scorsa, il tempo non è che proprio abbondi. Ad ogni modo, chiusa questa parentesi di realismo cinico, direi che possiamo, ci siamo fin qui, domande, qualcosa che volete provare ad approfondire, risentire, eccetera.
Semplicemente mi ha fatto tutto questo discorso, mi ha fatto venire in mente delle riflessioni fatte da Mark Fisher, in un testo che si chiama Realismo Capitalista.
E che dice di bello? Non l'ho letto.
Dice che quello che questo discorso che abbiamo parlato, ma è un po' quello nel linguaggio sia di Fisher sia di Zizek, che prende forma come ideologia, cioè loro la chiamano ideologia, secondo me.
Certo.
La cosa interessante che dicono è che comunque, anche se la nostra cultura, diciamo, ha distrutto, tra virgolette, le ideologie, in realtà però continua a, cioè, pensando di aver distrutto le ideologie, non si rende conto che in realtà sta vivendo di un'ideologia, non si rende conto che l'ideologia non è qualcosa che viene da fuori, ma è un qualcosa che ogni individuo ci ha incarnato in sé, perché è frutto di questa cultura, e quindi è come se fossero degli occhiali di cui non c'è neanche degli occhiali, proprio qualcosa che c'è negli occhi che attraverso cui guarda il mondo, e quindi ti fa vedere nel senso di Weber una parte della realtà e non tutta, diciamo.
Sì,
questo... infatti rientra pure il discorso di realtà e reale, con questa differenza tra il reale e la realtà, che, ed è quel discorso che fa anche Lacan.
Sì.
La differenza tra reale e realtà, che il reale è quello che noi riusciamo a vedere della, del mondo, mi faceva riferire a tutte queste altre riflessioni, in, in altri termini, ma penso che sono molto simili.
Assolutamente sì. Diciamo che il discorso dell'ideologia è interessante perché appunto, come dire, io credo che questo discorso si possa stratificare, nel senso che è fatto da tanti livelli, no? E quindi non c'è soltanto il grande equivoco, anche lì, secondo me, che abbiamo ridotto tutto al discorso ideologico. Allora, l'ideologia, per certi versi, è anch'essa gran parte della grammatica con la quale scriviamo il mondo, no? Però chiaramente, essendo più consapevole, è anche più strumentalizzabile e quindi può diventare tranquillamente la falsa coscienza marxiana. Può diventare benissimo il mondo finto nel mondo finto, diventa una specie di giochi di, no, di prospettive alla Borges, per cui c'è, sì, c'è il Truman Show, però il Truman Show è all'interno dell'altra cosa che a sua volta è un Truman Show su una scala più ampia e più profonda. In qualche modo credo che dovremmo ragionare da questo punto di vista, e grazie a tutti e due perché appunto se no mi dimenticavo, anche quando appunto Sofia parlava di costruzione, qui parliamo di pianificazione, qui vedete che l'intenzione è evidente, no? Uno dei motivi per i quali io non amo particolarmente la, il costruzionismo sociale è esattamente quello, nel senso che noi a costruzione diamo un senso di progetto chiaro, definito, con i suoi fini, con le sue caratteristiche, eccetera eccetera. Mentre dal mio punto di vista questo discorso che stiamo facendo stamani invece avviene a dei livelli nei quali noi non ci siamo, cioè in qualche misura andiamo a riprendere quello che si diceva del sapere orientale, no? Quando vi dicevo che i grandi saggi orientali sono estremamente scettici nei confronti della ragione e della parola, non è casuale, sono tutte quante questioni che probabilmente avvengono a un livello più basso di quanto sia la nostra consapevolezza cosciente e razionale. Diciamo che la nostra consapevolezza cosciente e razionale riproduce questo discorso nel momento in cui forgia delle ideologie, ma d'altronde l'ideologia effettivamente è sempre stata un quadro di comprensione del mondo, no? Che poi venga strumentalizzata, venga in qualche modo accentuati alcuni suoi versanti attraverso la propaganda e tutto questo è parte della questione. Ma di fatto noi viviamo in un mondo che è appunto, giusto appunto, narrato in certi termini, in certi alfabeti, in certi modi di congiungere i tratti. Ad ogni modo tutto quanto torna poi di fatto sulla questione che appunto la realtà è ciò che noi ne facciamo, in larga misura. Però se fosse vero tutto questo discorso della costruzione dell'ideologia consapevole, probabilmente funzionerebbe meglio. Il problema, come abbiamo visto, è che nella grandissima parte dei casi, siccome c'è questo differenziale tra realità e mondo reale e conoscenza, c'è anche uno scarto pratico al di là delle nostre intenzioni, che si riflette appunto nei famosi effetti perversi di cui parlavamo credo l'altra volta, no? Nel fatto che tu fai dei progetti d'azione e questi progetti d'azione non portano quello che tu immaginavi. Non credo che Marx avrebbe mai pensato di mettere in piedi l'URSS, tanto per capirsi, no? Storicamente sappiamo perfettamente che l'URSS era il posto dove non doveva succedere, eppure la Cina. Da quello che diceva Marx, il grande cambiamento sarebbe stato fatto dalle masse di operai, e in Cina e in Russia non c'erano gli operai, c'erano degli agricoltori sfigati, c'erano i servi della gleba, c'era qualunque cosa, ma non quello che aveva predetto Marx. Quello dove sarebbe dovuto accadere avrebbe dovuto essere gli Stati Uniti o l'Inghilterra, e sappiamo perfettamente che entrambi, no, quelli votano Trump, quindi figuriamoci come stiamo combinati, la gran parte degli operai sindacalizzati ha votato Trump, perciò figuriamoci se è la questione, no? Ecco. Quindi per certi versi però sono dinamiche tutte correlate, che dovrebbero darci la misura di quanto questo discorso sia continuamente in mezzo a noi, cioè noi di fatto ci muoviamo costantemente e oggi di più, perché questo è un altro aspetto che andrebbe probabilmente analizzato, il virtuale e tutto questo frammentarsi e caleidoscopizzarsi del mondo, delle news, delle informazioni, delle possibilità, è ancora più disgregante in quest'ottica, no? perché potrebbe essere in qualche misura facilmente tollerato se effettivamente la realtà avesse una sua consistenza, perché a un certo punto poi le cose, no, ci si romperebbero contro. Però questo non sembra accadere. Stiamo cercando il fenomeno che manderà in tilt questo discorso. Io credo che la pandemia ci si avvicini molto, però di nuovo le elezioni in America non sembrano aver dimostrato un bel nulla da questo punto di vista, no? I morti, le questioni, tutto quello che è innegabile, perché così arriviamo ogni tanto a qualcosa che non è più raccontabile diversamente, però non sembrano in grado di interrompere questo processo di riproduzione cancerosa di fake news, giudizi che non hanno più alcun fondamento. Perché il grande problema al quale poi avevano fatto riferimento quasi tutti quelli che hanno, come dire, lottato e si sono opposti a queste prospettive, è quello dell'arbitrio, no? Il famoso problema del relativismo. Allora, se non c'è una realtà, ognuno dice quello che gli pare. Ecco, non è vero. Quello che diceva Simmel, e hanno detto tanti altri poi prima e dopo di lui, è che non è che se tu neghi l'universalità di un sapere, immediatamente questo sapere diventa a disposizione di tutti. Ci sono degli stati intermedi. C'è quello che chiama, per esempio, Morin, il pensiero contestuale. No? Ovvero sia una logica interna al contesto che è in quella forma la verità. Ma è interna a quel contesto, è dinamica e cambia con quel contesto. Ma non ti permette di fare quello che ti pare. No? Come dire, non c'è semplicemente, qui come vedete c'è un ritorno della logica oppositiva, o l'universale o il particolare a tutti gli effetti, no? C'è qualcosa in mezzo che è quello che noi stiamo perdendo di vista, il terzo pensiero, la famosa angelologia cristiana, come diceva Cormac, ovvero sia qualcosa che connetta queste due cose, perché altrimenti sono talmente lontane da generare degli abissi, che sono quelli dove siamo finiti noi. Quindi la logica contestuale è importante da questo punto di vista, perché quella ti fornisce quella che poi Simmel chiamava legge individuale, no? Tutte questi tentativi, la ragione, l'elogio della ragione sensibile di Maffesoli, sono tutte cose che tornano per definire cosa? Per definire una, come dire, logica, coerenza di un contesto che non sia data una volta per tutte, che non sia eterna, che cambi. E col suo cambiare cambino ovviamente le norme, i regolamenti e tutto quanto quello che è stato formulato, perché noi stiamo ad oggi, e questo credo che sia piuttosto evidente per tutti, stiamo pagando un prezzo altissimo al mantenimento in essere di regolamenti che non sono più coerenti col tempo. È quello che dice anche Beck nel libro, diciamo non nello specifico così, ma noi oggi con la pandemia abbiamo anche proprio, come dire, lo scontro con la burocrazia più bieca da questo punto di vista, no? Però il voler continuare a mantenere quelle regole che erano state scritte in un momento storico completamente diverso, con delle preoccupazioni quantitative completamente diverse, con delle richieste e delle cose da fronteggiare che non hanno uguali, è ridicolo, ma noi continuiamo a farlo. Perché il discorso è sempre lì. Una delle dinamiche peggiori da questo punto di vista, che influenza la nostra cultura e deriva dall'atteggiamento manicheo, è esattamente questo, ovvero sì, è il fatto che noi abbiamo una fame di universale, che è ingannevole, perché lo stesso universale in una logica binaria non può che costruirsi contro qualcos'altro, quindi se io investo tutto nell'universale, che rimane? Rimane quello di cui non parlo, manco a dirlo, che però c'è, chiaramente, no? Questo è sempre Vinon Bourget, è quello che... non mi ricordo in quale saggio ho messo, vabbè, poi mi verrà in mente. Ok, direi che ribissiamo un'altra volta il break, perché pure questa come ammazzata mi sembra che sia stata abbastanza significativa. Pensateci sopra, eventualmente facciamo un breve giro di osservazioni all'inizio del prossimo segmento, intanto ci riposiamo un attimo. A fra poco! Allora, rieccoci. Come dicevo, visto che siamo pochi, tutto sommato sarebbe carino avere un minimo di feedback. Facciamo un breve giro di commenti. Paolo e Sofia, bene o male l'abbiamo sentiti, ma se c'è qualcun altro dietro queste sigle che vedo davanti a me, sarebbe carino che comparisse e ci desse un qualche tipo di contributo a questo discorso della giornata. C'è qualcuno lì? Vi è qualcuno, come diceva ai tempi il nostro simpatico guzzanti? Pare di no. Oh, vedi, Beatrice, bene. Ok, allora, Beatrice, sentiamo te un attimo, va. Cerchiamo di ricreare un minimo di laboratorio in questo, in questo momento di separazione antipandemica.
Allora,
eccoti.
Intanto mi ha chiesto tutto abbastanza chiaro, quindi forse non puoi ancora ancora. Però la questione del regime 1 e del regime 1 l'ho pulita nel polvere. Adesso la questione, ma le questioni sul simbolo, forse sarebbe un pochino meglio anche la parte più strutturata di italianistica, sono quasi capace di occupare.
Allora, non t'ho capito benissimo, ma ho l'impressione che forse è meglio che ripeta quest'ultima parte sul vitalismo e il simbolo, che potrebbe non essere una cattiva idea. Nel senso, c'era un audio un tantino disturbato. Però potrebbe non essere una cattiva idea, anche perché volevo appunto poi complicarla ancora un po', già che mi trovavo, quindi figuriamoci se non possiamo, come dire, in qualche modo farlo. Va bene, allora, sto registrando, sì, tutto a posto. Quindi, detto in modo abbastanza, diciamo, provo a essere didattico. L'idea che la cultura sia in effetti il frutto della creazione di una sezione finita, come dice Weber, no? Ci costringe a riflettere sulle modalità sia della costruzione che del mantenimento della costruzione. Se la cultura è qualcosa che noi opponiamo in qualche modo nella parte, diciamo, diurna, alla divenire costante che ci spiazzerebbe, evidentemente, questo dobbiamo tenerlo presente, no? Tutti quelli che finora hanno vissuto, hanno tentato di vivere l'oscillazione, come dicevano i romantici, sono impazziti, da Novalis a Nietzsche a Van Gogh, ai grandi, cioè la grandissima parte di coloro che hanno tentato di andare concretamente nella realtà è impazzita, quindi no, bisogna andare un attimo coi piedi di piombo. Però, appunto, comunque all'opposizione a questo flusso che non sarebbe per noi accogliente di un freno, no? Deve corrispondere in qualche misura una capacità di questo freno di adattarsi al flusso e di convivere all'interno, di esistere all'interno del flusso. Quindi, se noi di fatto traiamo il mondo reale, quello che i tedeschi chiamano Wirklichkeit, dalla realtà, come facciamo a farlo? È la domanda. E come facciamo a far sì che questo vada avanti, che questa questione, no, non sia una tantum, anche se noi vedete che nel nostro immaginario abbiamo invece la creazione una tantum, no? Pensate alla Bibbia. Dio ha fatto il mondo in 7 giorni. Fine. Poi non è che si parla di un continuum. Come vedete, anche lì, no, ci siamo dati le pezze d'appoggio per dire che noi tutto sommato non ci interessa quello che ha fatto Dio, arrivederci e grazie, noi siamo parte della creazione, però siamo una parte un po' particolare perché appunto Dio ci ha detto dai nomi alle cose, domina tutto, conservala, però come vedete la grande atmosfera che regna qui è quella della conservazione del dato, non c'è un qualcosa che diviene. No, il mondo è stato fatto, sennò Dio dovrebbe stare praticamente lì ogni giorno a metterci le pezze, che poi probabilmente è quello che fa, o che facciamo noi, ma ad ogni modo. Quindi, come vedete, l'immaginazione della consistenza ce l'abbiamo da, no, alle basi, alle radici proprio profonde della nostra cultura. Però, se invece ragioniamo in termini processuali, la domanda è come facciamo a ripristinare costantemente questo ambiente all'interno del quale viviamo? E quello che vi ho accennato come possibile risposta, tralasciando gli altri discorsi, si focalizza sul simbolo. Il simbolo, come dice appunto Jung, ha in sé una parte informe, ha in sé una parte non definita, ha in sé una parte che può essere riempita di potenzialità. Allora, nel momento in cui io attraggo all'interno di questa parte qualcosa che non c'era e la metto in rapporto a qualcosa che c'è, io di fatto sto aggiungendo materiale al mio mondo. Nel momento in cui immagino una nuova connessione, nel momento in cui pongo due parti già esistenti in una nuova relazione che prima non avevo immaginato, oppure che aggiungo a queste cose qualcosa che non c'era ma che mi è venuto in mente grazie a questa logica simbolica e intuitiva, io sto di fatto rigenerando il mondo. Ed è probabilmente così che va. No, perché abbiamo detto ci sono due dinamiche diverse dietro ai termini costruire e generare. Costruire lo si fa razionalmente, consapevolmente, con degli intenti strumentali, in linea di massima, visto che noi quello siamo, grosso modo, quindi, e viviamo, come abbiamo detto più volte, in un regime che è economico e strumentale. Generare e creare, invece, è qualcosa che va al di là delle nostre, della nostra comprensione, della nostra consapevolezza e delle nostre intenzioni. E forse in qualche modo ci permette appunto di entrare in rapporto gli uni con gli altri anche. Qui sto andando veramente in free jazz perché sono tutte cose che non avevo ancora mai detto, per cui mettiamole lì e vediamo se ci si può fare qualcosa. Allora, per complicare ulteriormente la questione, come vi dicevo, volevo fare qualche breve appunto sul quanto a fondo vada questa creazione e costruzione del mondo. Nel senso che nel saggio del quale stiamo cercando di parlare, a un certo punto andiamo a esaminare appunto le caratteristiche del reale, come vi dicevo. E una delle cose che nota Fink, che è l'autore al quale ci riferiamo, che ha scritto questo meraviglioso testo che si chiama Il gioco come simbolo del mondo, al quale facciamo quasi costantemente riferimento per questi temi, è quella che è la stessa causalità, ovvero sia, ci dice Fink, noi abbiamo creato, qui direi, creato le cose nella logica e nella prospettiva della stabilità, perché le cose di per sé non esistono in quanto cose. Se vi ricordate qualcosa che dicemmo qualche puntata fa a proposito della fenomenologia della bottiglia, del tatto, no? Ecco, è esattamente la stessa questione. Ovvero sia, nel rendere riconoscibile e ovvio questo oggetto, intervengono una miriade di processi dei quali io non ho più nessuna consapevolezza. È un po' la faccenda che Magritte mette in scena quando dice questa non è una pipa. No? Ovvero sì, è un tentativo di farti riflettere su quanti cortocircuiti cognitivi tu applichi nella semplificazione del mondo, perché nel momento in cui tu dici che quella non è una pipa, stai andando appunto a mettere le mani in questi processi, nel fatto che tu in quel momento l'hai guardata e hai detto ah, è una pipa, senza renderti conto del fatto che davanti a te c'è una riproduzione di una pipa. Addirittura potrebbe essere una doppia riproduzione, perché io sto guardando l'immagine di un quadro, quindi di nuovo quelle prospettive caleidoscopiche di cui parlavamo prima, no? Però è sempre una pipa, ma non ha niente a che fare con l'oggetto pipa. Non so se questa cosa è chiara. Quindi noi, ci dicono questi autori, che sono Fink da una parte, Lashitz Johnston dall'altra, Magritte, tantissimi filosofi e artisti, noi dovremmo ricominciare a capire come conosciamo. Ma non semplicemente razionalmente, proprio concretamente, perché il problema sta lì. Allora, tra la serie di sensazioni e di notizie sensoriali che io ho e la bottiglia, c'è un processo di costruzione, di assemblaggio, no? Tutti questi stimoli che io ottengo grazie alle mie capacità corporee vengono rielaborati e trasformati nell'idea di un oggetto. Ma ci dice Fink, questo è proprio il fondamento della questione, perché l'oggetto è già di per sé una creazione. Come vi dicevo l'altra volta, non so se vi ricordate, quando Diderot incontra il cieco che ha recuperato la vista ha uno shock, perché si rende conto del fatto che il cieco non vede quello che vede lui. Noi siamo addestrati nei famosi mesi nei quali non esistiamo come io, probabilmente, no? Nei famosi 3 anni nei quali il nostro cervello fa dei lavori estremamente più fruttuosi, veloci e soddisfacenti e ricchi di quelli che farà dopo, a disciplinare i nostri sensi in accordo con quella che è la pretesa del contesto nel quale ci troviamo. E una delle pretese fondamentali del nostro contesto è giusto appunto la coseità, ovvero sia il fatto che ci siano delle cose. Perché questo è così importante? E qui tenterò di condividere questo, il testo a questo giro, e lo leggiamo un attimo insieme. Questo è il testo, purtroppo non ho, ma la prossima volta mi porto l'italiano perché meriterà, però al momento ritraduco rapidamente senza particolari questioni. È il saggio di cui ci stiamo occupando. E che cosa succede? Succede che ci accorgiamo che se cominciamo a ragionare sul concetto di realtà, questo appare molto meno solido e affidabile di quanto uno magari vorrebbe. E qui comincia la citazione di Fink, che, devo dire, col suo stile così tranquillo, poco supponente, quasi, veramente, quasi dimesso, no? Ti dice delle cose che te lasciano, ma davvero, ok. Allora, cosa dice Fink? Sì. Dice, noi normalmente siamo abituati a distinguere la realtà dall'irrealtà in un modo generale e sicuro. Usiamo questi concetti senza nessuna chiarificazione ontologica esplicita, limitandoci a una comprensione approssimata e familiare. E questo è interessante, no? Perché appunto ci riporta un'altra serie di questioni sul modo in cui conosciamo, su quello che diamo per scontato, su quello che tutto sommato forse sarebbe il caso di... Allora, reale ed irreale stanno in una relazione semplice e solida, in un'antitesi, semplice e solida. Manco a dirlo, siamo in pieno regime diurno, se no... utilizziamo, abbiamo detto che il regime diurno è il regime dell'antitesi. Questa antitesi è ancora più solida di quella che c'è tra grande e piccolo, caldo e freddo. Ma la realtà delle proprietà è possibile soltanto grazie alla realtà di un sostanziale portatore di proprietà. Non so se vedete come si sta cominciando a sviluppare la questione. La realtà, da parte sua, non è una proprietà che può essere attribuita a un oggetto o anche sottratta dall'oggetto. Se non c'è la realtà, tutta la cosa con le sue proprietà scompare. Qual è questo strano carattere, allora, della realtà di una cosa? È qualcosa che appartiene alla cosa? Noi possiamo toccare e vedere cose reali, ma possiamo anche toccare e vedere la realtà di queste cose visibili e tangibili? È questo, come vedete, il problema, no? Nel momento in cui cominciamo a riflettere su queste concatenazioni che ci sembrano ovvie, familiari, come dice giustamente Fink, ci accorgiamo che non stanno più, no? Perché cos'è la realtà di una cosa? Di nuovo, se io vedo il disegno di una chimera, che sto vedendo? La realtà della chimera? Vedo un disegno? Sta chimera in che rapporto sta col disegno? In che modo una statua di una chimera come quella che c'è ad Arezzo, dicevamo la volta scorsa, può essere reale? No? Quello che dice Fink. Di fatto l'oggetto, la cosa, noi l'abbiamo costruita in quanto tale perché è il supporto delle proprietà. No? Come questo sentire la bottiglia fra le mie mani ha... conquista in qualche modo una sua leggibilità e viene integrato e inserito all'interno del contesto, del mio contesto cognitivo, ma rimane una ridda di sensazioni. No, se io vado fenomenologicamente a negare tutto il resto, io non ho nessuna immediata notizia di una bottiglia, io ho notizia di un tipo di sensazione tattile che mi parla di un materiale. Ho notizie di rumori che fa questo materiale quando viene agitato, ho notizia di una serie di cose che però da sé non sarebbero l'oggetto. è il mio crearlo in quanto oggetto che poi permette che io possa dire che questo è cedevole e questo è liscio e questo non lo è e via discorrendo. Questo dice Fink nel momento in cui parla appunto della realtà che non è una proprietà, no? Quello è il problema, non c'è nulla di reale qui, ci sono delle sensazioni, ma il reale come aggettivo a che si riferisce? Questo è il punto, è ciò che io percepisco con i miei sensi, è ciò che ha un suo significato a prescindere, cos'è reale? Non abbiamo un'idea chiara, noi lo diamo per scontato, ma non è oggettivo. No, l'oggettivo è semmai, no, se proprio voglio arrivare, come dice Schitz Johnson, alla fine della fiera, l'oggettivo è ciò che io riesco in qualche modo a sentire attraverso i miei sensi. E qui si aprono tutta una serie di questioni a proposito dell'affidabilità dei sensi, no? Sapete bene che abbiamo cercato di opporci a questo discorso. Però quello che è interessante, su cui comincia a essere utile riflettere, è esattamente questo, ovvero sia che appunto noi usiamo degli strumenti che sembrano ovvi, li abbiamo costruiti per sembrare ovvi, perché se dovessimo prenderli di petto poi non lo sarebbero più e ci creerebbero delle grosse difficoltà, ma tutto questo converge in una attribuzione costruttiva e generativa di caratteri al mondo che ci circonda. Noi interpretiamo il mondo in termini di cose, perché la cosa è il presupposto della stabilità e del pensiero della stabilità di cui parla giusto appunto Parmenide. La cosa è l'aggancio perfetto, è lo stato, no, elementare della realtà. E non è vero, non è affatto lo stato elementare della realtà. Noi lo abbiamo fatto diventare tale perché dovevamo mettere tutto il resto al riparo da queste possibili incursioni, no? Andiamo ancora un minimo avanti. Cosa dice sempre? Per esempio, noi parliamo della realtà e non intendiamo il vero essere di queste o di quelle cose, ma dell'intero campo della realtà. C'è solo una realtà in tutte le sue possibili dimensioni. La sola ed unica realtà globale non è formata dall'appiccicare insieme tutte le singole cose reali, piuttosto la realtà riunisce preliminarmente tutte le realtà individuali. Il concetto di realtà è ambiguo e problematico, ed ugualmente ambiguo e problematico è il concetto di irrealtà. Da questo punto di vista, realtà diventa uno di quei termini di cui dovremmo aver parlato all'inizio del corso, con i quali noi cerchiamo in qualche misura di camuffare le nostre insufficienze cognitive. Mondo, cosmo, natura, sono tutte parole che di fatto non significano nulla. Cos'è il mondo? Tu hai mai esperito il mondo? No, tu ti limiti ad esperirne parti, dopodiché da queste parti trai una, come dire, estrapoli un concetto più ampio che è quello del mondo, ma tu il mondo non lo testimonierai mai, no? Anche quando lo vedi dal satellite, vedi un'immagine, non vedi il mondo, siamo sempre lì ragazzi, il problema è lì. E anche quella riesce a negarla, ma abbiamo i terapeutisti che si incaricano del dirci che non è vero, non funziona così. Ci sono i quattro elefanti, la grande tartaruga e compagnia cantante. Quindi abbiamo da questo punto di vista una serie di questioni sulle quali riflettere, perché appunto questa realtà, no, è qualcosa che va affrontata in modo diverso da quello con il quale lo facciamo normalmente. Perché se la studi in quest'ottica ti accorgi che è molto più vicina a quello che dice Weber di quanto non dicano invece le meccaniche e le scienze classiche. La realtà è un, no, costante divenire, gioco di una serie di accordi, di definizioni, no, i famosi principi di definizione di cui parla così puntualmente Beck. Tu decidi che la realtà è fatta in un certo modo, ma la cambi continuamente. Voglio dire, torniamo un attimo, ricadiamo nel triste quotidiano, ma se andiamo a fare un elenco delle posizioni che abbiamo preso sulla realtà pandemica negli ultimi mesi, troverete tutto il contrario di tutto. Troverete che essere sani prima voleva dire una cosa, adesso ne significa un'altra, che per poter fare certe cose prima occorrevano dei periodi che continuano ad essere chiamati allo stesso modo ma non sono più gli stessi, 14, 10, 7 giorni, un tampone, due tamponi, una percentuale, un'altra percentuale, un numero, tutto questo cos'è? Se non frutto di un accordo continuo, frutto di una tessitura costante di quello che noi cerchiamo di essere, cerchiamo di voler fare, dei contesti nei quali ci illudiamo di poter stare al sicuro, no? Queste frasi che ritornano costantemente, tutto andrà bene, staremo al sicuro, è un modo di proclamare quelli che sono gli imperativi nascosti, questo, per molti versi, che sono quelli che tornano poi effettivamente nei momenti di stress, no? Nei momenti nei quali tutta l'incastellatura non regge più. Però ecco, questo è il punto sul quale riflettere. In realtà cos'è? Perché, come dice di nuovo Fink, torniamo qui alla stessa pagina che stiamo vedendo, dov'è che comincia? Allora, dove in ballo la realtà sembra che non ci siano bianchi e neri, ma soltanto una miriade di sfumature di grigio. E tutto questo diventa ancora più complicato nel momento in cui uno si lascia dietro le cose reali, tipo la bottiglia in questione, no? E cerca di ragionare sulle cose immaginate, come i valori, i progetti, i desideri. Ciò che è semplicemente immaginato e quindi inesistente, null, no? Vuoto, il famoso zero, come vedete, le cose tornano, non è tutto sommato proprio niente. Esiste come un'immaginazione, come un fantasma, come il contenuto di una rappresentazione. Ciò che è semplicemente rappresentato non è reale, ma lo diventa come il momento intenzionale di una rappresentazione. Una vera rappresentazione contiene in sé un'irrealtà come un momento semantico. Perciò possiamo vedere che la frase qualcosa è vero o non è vero si contraddice nelle sue stesse precondizioni operative, perché qualcosa che non è vero è comunque vero come la rappresentazione di qualcosa che non è vero. Quindi il rigore assoluto della corrente distinzione tra realtà ed irrealtà non può essere mantenuto. Ecco che, come vedete, il regime diurno mostra le sue crepe, no? L'assoluto rigore, guarda i casi anche, no? Di nuovo semantici, come vi dicevo, io l'aggettivo, il termine rigore, rigoroso, non li sopporto più. Ecco, perché incarnano perfettamente questa maledetta rigidità del sistema di pensiero divisivo col quale noi ci confrontiamo. Non c'è soltanto un reale e un irreale, o più categoricamente il reale c'è e l'irreale non c'è. C'è anche un termine intermedio tra i due, che è a dire un reale che racchiude l'irreale in se stesso come un contenuto semantico. Ora, mi rendo conto che non è che stiamo parlando proprio di cosette banali, per cui andiamo un attimo con calma. Ne abbiamo già fatto cenno, se vi ricordate, di questo discorso, no? Abbiamo già detto che il momento dell'immaginazione è, da questo punto di vista, un momento topico per la questione, no? Come dicevamo prima a proposito di Parmenide, se io potessi pensare solamente ciò che c'è, ciò che è, come dice Fink, probabilmente non penserei quasi nulla. Perché io posso pensare una miriade di cose che non ci sono. Le posso pensare in modo che siano, come dire, del tutto oziose e arbitrarie, oppure le posso pensare come integrazioni, miglioramenti, cambiamenti dell'esistente. Come faccio a dar conto del cambiamento se non metto in conto il pensare l'inesistente? Come faccio a giustificare il cambiamento se non metto in conto il pensare l'inesistente? È ciò che faccio dalla mattina alla sera. Anche la mia anticipazione, per quanto voglia in qualche modo trasformarsi in una semplice cosa, pensiamoci, che cos'è? Quando io prevedo che stasera andrò a casa, che sto facendo? Sto immaginando il reale? No, immagino magari un reale che già si è manifestato prima e faccio come se dovesse rifarlo. Però già sono in un reame che non è reale, no? Vedete quanto questa categoria di reale diventa soffocante a un certo punto? Che cos'è reale? Se non in qualche modo amplio i suoi confini, se non accetto che questo reale sia fatto in parte dell'irreale, come faccio? E questo, lasciandolo lì per un momento, diventa il problema della messa in scena del rischio di Beck, no? siamo assolutamente lì. Noi abbiamo gente che fa, che insegna cosa fare in caso di guerra nucleare, pur non essendoci mai stata una guerra nucleare. È vero? È falso? Cos'è? Qual è lo statuto della gran parte di ciò che noi pensiamo, di ciò che noi scriviamo, di ciò che noi progettiamo? Quale statuto ha? È reale? No, forse lo diventa se tutto funziona come deve a un certo punto, dopo. Ma è una prefigurazione di realtà, quindi, oppure è un qualcosa di generativo? Questo è il punto. Se noi cominciamo ad analizzare i nostri processi di vita quotidiana, non vi dico di andare troppo lontano, non voglio fare cose troppo fumose, però se noi riportiamo quei ragionamenti filosofici di Fink nella nostra vita quotidiana, ci rendiamo conto che funziona così, no? Che il nostro modo di affrontare la stessa vita, il nostro modo di progettarla, il nostro modo di muoverci al suo interno è spesso e volentieri di casa tra reale ed irreale. Tra cos'è il progetto se non un modo barbaro, rude per molti versi, di trasformare il reale, l'irreale della possibilità in un qualcosa di già esistente? Ed è esattamente questo scarto quello degli effetti perversi, ragazzi, no? Il progetto fa come se già fosse, ma non è. Il progetto forse si invererà, però il progetto di per sé è irreale, è immaginazione. Poi dopo sono carte, fogli, tratti, conti, per carità, ma anche lì, come vedete, il passaggio tra la, come dire, caratterizzazione materiale dell'oggetto e ciò che noi gli diamo come significato è enorme, no? Tu non puoi battere le mani su un foglio di carta e dire questo è il palazzo che costruiremo, perché non è vero. Quello è un foglio di carta con dei disegni sopra. Il palazzo diventerà, ma al momento tu stai immaginando qualcosa che non c'è. Che statuto ha sto palazzo, nel mentre che diventa da modellino a palazzo? E tutto ciò che tu costruisci, che statuto ha nel mentre che accade? Capite perciò che il tema becchiano, Dio che brutto sta aggettivo, però vabbè, il tema becchiano della messa in scena diventa fondamentale, perché è chiaro che lì cosa si rivela? Si rivela il carattere di costruzione, per riprendere quello che abbiamo detto prima, no? Non è più semplicemente e soltanto una generazione, una creazione di senso, ma quella è proprio una costruzione intenzionale. Nel momento in cui io stabilisco che la soglia è 1.2, io sto costruendo un contesto, sto facendo in modo che certe cose vi rientrino e certe cose non vi rientrino più, sto favorendo certe categorie e non ne sto favorendo altre. Di fatto sto operando sul reale attraverso un gesto che di reale non ha nulla, perché quello che c'è di reale qui è semplicemente la mia operazione di significato e di semantica sul numero, no? Pensate soltanto alle soglie di veleno, alle soglie di tollerabilità dei materiali, delle polvere sottili, dei componenti all'interno dell'acqua, no? C'è il lago di Bolsena e tutto il Viterbese che sono da anni a rischio di arsenico, ecco, improvvisamente, ultimamente non lo sono più perché sono cambiate le soglie. Ecco, non so se vedete dov'è il problema della definizione. Il problema della definizione sta qui, nel senso che noi a queste cose che di loro non hanno alcun significato ne attribuiamo uno che diventa normativo, e quindi a quel punto stiamo mettendo in scena un rischio. Ma questo rischio continua a non esistere, continua a non esserci nei termini con i quali normalmente noi ragioniamo. È qualcosa d'altro che però, pur non esistendo, ha delle ricadute concrete, no? Ricordatevi, qualche tempo fa c'è stato questo minaccia di attentato a una partita di pallone, no? Hanno messo una bomba allo stadio, nessuno è andato a vedere la partita, quindi ricaduta concreta della faccenda, ma la bomba non c'era. Vedete, se questo semplice, banale comportamento, questo episodio che insomma è rientrato nelle cronache così tranquillamente senza fare una piega, se io comincio ad analizzarlo nei termini che stiamo utilizzando oggi, diventa un ginepraio, Perché? Perché basta l'annuncio, basta qualcosa che non è reale, no? È questo contenuto semantico all'interno della realtà dell'annuncio, delle parole che dicono qualcosa, però l'oggetto, quello a cui mirerebbe questa cosa, non c'è. Però il suo non esserci fa in modo che io concretamente non vada a fare qualcosa. Non prenda la macchina, non mi sieda su una sedia, non osservi gente che gioca, quelli non corrono, non succede nulla, questo è reale, il non succedere. Ma il non esserci dalla bomba è uguale. Vedete quindi che, no? Si tratta di correlazioni che noi diamo regolarmente per scontate, no? Con questo atteggiamento di cui parla Fink, molto bello, con una tranquilla familiarità, che però appunto in qualche misura richiedono di essere affrontate con quella tranquilla familiarità superficiale, perché se dovessimo invece cominciarle ad affrontare con un po' più di attenzione, non sappiamo dove ci porterebbero. Diciamo che il grande problema al quale ci troviamo di fronte oggi è che questi processi non sono più nascondibili. In qualche misura, come diceva la Godi quando è venuta a fare quell'intervento qui al Festival della Sociologia, noi siamo davanti a quello che Goffman chiamerebbe un retroscena, cioè siamo davanti a quello che è sempre accaduto ma che non si voleva far sapere per certi versi perché avrebbe una serie di ricadute problematiche. Però ecco, noi stiamo vedendo come questa realtà oggettiva della quale parliamo viene in essere e ci stiamo rendendo conto del fatto che di oggettivo non c'è molto. Perché di fatto cosa accade, e qui possiamo andare a prendere Latour, è un altro magnifico libro che vi consiglio caldamente, che noi non siamo mai stati moderni, che è di una bellezza rara anche quello, e cosa ci dice Latour? Che di fatto la modernità si fonda su una doppia costituzione che è costantemente in tensione, no? Sono due momenti costantemente in tensione, dall'altra, da una parte c'è questa proclamazione di risultati e tutto ciò che viene fatto perché questi risultati sembrino oggettivi, quindi la soppressione di tutti quelli che sono i livelli di scambio, i livelli d'accordo, gli scontri, le invidie, le competizioni nei vari settori disciplinari, eccetera, eccetera, tutto questo viene preso e messo da parte e a te vengono consegnati i risultati del il dato, no? Questo dato al quale tutti quanti poi noi ci inchiniamo perché è il dato, no? O dicono i dati, che cazzo dicono i dati, non dicono niente i dati. Non dicono niente perché vanno interpretati, non dicono niente ancora di più perché sono frutto già di un processo lungo. Ok? Però il dato a noi serve che risponda a questa serie di esigenze, deve essere qualcosa di solido, qualcosa al quale ci si possa affidare, qualcosa che ci deresponsabilizzi ancora a un livello ancora più concreto e immediato. Abbiamo visto che questa deresponsabilizzazione cui miriamo con la realtà oggettiva è in qualche modo metafisica, è una deresponsabilizzazione di scala cosmica. Ma poi dopo si ripercuote, si riflette nei comportamenti pratici. Noi abbiamo costantemente sotto gli occhi gente che dovrebbe prendere decisioni e non le prende in nome di dati, di interventi di altri che non hanno alcun titolo a decidere ma portano numeri, di esperti. No, trovate nel saggio tutta una serie di osservazioni di Frank Furedi, che è un altro grande studioso di queste questioni, appunto, dove viene messo molto chiaramente in luce come questo discorso sia una fabbrica di alibi che non finisce più. E non solo lui, ormai se ne stanno accorgendo un po' tutti che l'attività politica ha perso senso. No, l'attività politica ha perso senso perché? Perché nessuno decide sulla base di una consapevole presa di posizione nei confronti del mondo, come diceva Weber, ma tutti decidono sulla scorta di saperi altri che sembrerebbero portare con loro appunto una scelta necessaria, qualcosa alla quale tu devi aderire a prescindere dal fatto che ti sembri corretto o meno, a prescindere dal fatto che tu ne sia convinto o meno, e lo dicono i dati, e quindi facciamo questo. Quali dati? Di che parliamo? La politica non è mai stata, non avrebbe mai dovuto essere una semplice registrazione di pareri altrui, e invece è quello che sta diventando, non a caso, no? Perché le tendenze si rivelano. Allora noi abbiamo costantemente questa serie di panorami normativi che sono messi in scena del rischio, giustamente, no? e che hanno dei riflessi concreti. Abbiamo l'ennesimo DPCM, oggi i colori, le regioni, i comportamenti pratici, gente che guadagna e gente che non guadagna. Questo direi che è concreto abbastanza o no? Siamo d'accordo sul fatto che è concreto? Quindi, se questo è concreto, da dove viene questa concretezza della quale tutti poi si lamentano? Viene da una serie di scenari che non sono dati, non sono al momento disponibili, non esistono. Sono quello che potrebbe accadere, ma siamo oramai abbastanza abituati a vedere che ciò che dovrebbe accadere poi spesso e volentieri non accade, perché le nostre capacità di previsione sono tutt'altro che perfette. Pensate ai sondaggi americani, tanto per rimanere su questo tasto dolente dell'oggi, no? Il trionfo di Biden, il trionfo di questo, il trionfo di quello, invece abbiamo il pazzo scatenato che sta già minacciando guerre civili. Quindi, di che parliamo? Non so se la cosa è chiara. E da quel punto, da questo punto di vista, diciamo che queste strategie elettorali sono sempre più un incantesimo, no? Perché che succede? Che si generano una serie di, a partire da racconti che non hanno nessuna realtà, si generano però di fatto delle sensazioni e dei giudizi che sono terribilmente reali, perché se tu senti che quell'altro ha vinto, non vai manco più a votare. Se tu sei certo che vincerà quell'altro, tu non ci vai a votare. E questa certezza da dove la mutui? Da qualcuno che ti sta dando dei numeri, cioè ti sta dicendo guarda c'è un margine, no? Enorme, per cui quello oramai è fatta, potremmo anche non andare a votare, no? Andiamoci a votare, perché poi ecco, succede che guarda caso le cose non tornano. Quindi non è che è una novità, però con i rischi globali questa incongruenza tra previsione e realtà, questo scarto costante sul quale dovrebbe costruirsi invece un processo decisionale concreto, sta diventando talmente visibile, talmente evidente, che comincia a essere un serio problema. E questo è il senso del libro di Beck. Perché mentre la società del rischio appunto cominciava a mettere in luce le varie meccaniche attraverso le quali il rischio poteva essere gestito, no? Che noi abbiamo questa mania del controllo e della gestione delle cose, e di fatto rivelava che era vero, no? Fino a un certo punto tutte quelle strategie avevano funzionato, chi toccava bene o male non si ingrugnava, come si dice a Roma, però comunque c'erano delle compensazioni, c'erano delle disuguaglianze, delle ingiustizie, ma quelle fanno parte del gioco, ma nel complesso la questione reggeva, e reggeva anche tutto il campo semantico del controllo che ci stava incastrato sopra. Questo è il punto fondamentale. No? Noi ci eravamo illusi, ci siamo illusi per parecchio tempo, di poter effettivamente prevedere ciò che accadrà, avere quindi una consapevolezza piuttosto chiara delle conseguenze delle nostre azioni e poterci comportare di conseguenza per rimediare dove serva o per trarre i vantaggi che servono dove invece più auspicabilmente ciò accade. Ecco, dice Beck, la pacchia purtroppo è finita. Questo discorso oggi non vale più, perché la scala del nostro intervento è radicalmente mutata, perché mentre prima facevamo cose che rimanevano in contesti che tutto sommato erano prevedibili, erano descrivibili attraverso questi strumenti di cui ci siamo dotati, nel momento in cui lo scenario diventa globale, noi non abbiamo più modo di prevedere cosa accadrà. E soprattutto sappiamo anche perché. Perché appunto abbiamo oramai una serie di idee sulla nostra conoscenza, sappiamo i meccanismi attraverso i quali questa viene in essere e tutto il resto, e siamo sempre più consapevoli del non sapere. Ne abbiamo già parlato la volta scorsa, ma adesso lo vediamo forse meglio. Il mio sapere di non sapere è questo, ovvero sia sapere che ci sono delle parti della realtà che io non ho nel mio mirino, non vedo, sono di fatto trasparenti, inesistenti per me, non nella prassi. Questo è il punto. Il fatto che il mio letto di Proguste non me le faccia vedere, le renda inesistenti dal mio punto di vista, non significa che poi nella realtà queste non esistano, perché esistono, e come? E sono quelle che mi mandano i calcoli per aria, sono quelle che stabiliscono delle relazioni che io non vedo tra cose che faccio e cose che accadono, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi noi oggi arriviamo a una scala di intervento che non si è mai vista per il nostro potenziale tecnologico, con un sapere che invece è in ritirata rispetto al controllo di questo apparato tecnologico. E questo si dà a vedere, per esempio, magnificamente, per quanto in modo molto problematico, nel nella ricerca per l'intelligenza artificiale e nella programmazione avanzata di oggi, no? Tutto quello che è il linguaggio macchina, tutto quello che è le strategie di insegnamento e di accumulo del sapere per i software, eccetera, sono oramai assolutamente al di là della nostra capacità di regia e di comprensione, perché il software si cerca da solo, si va a, come dire, a reinventare attraverso librerie di interfacce delle quali non abbiamo la più pallida idea di quali possano essere le ulteriori applicazioni, perché quella interfaccia la progettate qualcuno, ma la progettate per qualche tipo di compito, non per altri che possono comparire a un sapere che si sta costruendo sulla ricorsività, no? Quindi noi di fatto non siamo più padroni di nulla. Se serviva, ecco, il famoso apprendista stregone, non so se vi ricordate Fantasia, con quello che va in giro con le scope con i secchielli d'acqua che dovrebbero servirlo e poi a un certo punto prendono clamorosamente il sopravvento. Ecco, noi siamo di nuovo in una situazione di questo genere. Quindi, ecco, la grossa coppia di questioni sulle quali dobbiamo riflettere è esattamente questa, ovvero sia la capacità concreta di intervento surreale, che porta Beck appunto a parlare di un'altra falla nella retorica scientifica. No, dice Beck, finora, credo l'abbiamo già detto ma ripetere non fa male, finora noi abbiamo fatto delle cose dopo averle testate in laboratorio. La gran parte dei progressi tecnologici, la gran parte delle scoperte che abbiamo messo a punto sono state prima provate in laboratorio e poi, quando si sapeva quali sarebbero state in linea di massima le conseguenze, i vari possibili pro e contro, sono state tradotte in prassi. Oggi quello che facciamo è talmente fuori scala che non si può fare in laboratorio. Quello che non ci resta quindi altro che fare, rifare l'esperimento e vedere che succede. Di fatto noi viviamo perennemente in un esperimento. E questo disagio viene per esempio percepito nella faccenda del 5G, no? Del quale probabilmente avrete sentito parlare un po' tutti, ma lo potremmo percepire già da ben prima se ragionassimo sul wifi in generale o comunque sulla trasmissione via, no? Via etere dei dati e delle informazioni. Chi di noi sa cosa vuol dire essere immerso in una rete wifi per 30 anni? Nessuno, perché nessuno ha mai potuto fare un esperimento del genere, no? Quindi magari, e qui faccio grosse corna ovviamente, ma noi fra 20 anni cominceremo ad avere delle nuove malattie delle quali nessuno sapeva niente e che nessuno aveva manco lontanamente immaginato, ma che guarda caso si innescano dopo 40 anni di immersione in un campo di energia che non è quello nel quale vivi, dopo 35 anni che vivi sotto un traliccio dell'alta tensione che comunque genera un campo elettromagnetico che fino ad oggi nessuno aveva preso in considerazione. Ragazzi, noi non lo sappiamo. No, noi ci limitiamo a dire sono frequenze sicure, ma sulla base di che sono sicure? Del fatto che finora hanno fatto male a nessuno? Ottimo, siamo d'accordo, per carità, figurati, anche la plastica era sicura fino a quando è diventata uno dei più grossi problemi del pianeta. Quindi anche l'Ethernet, no? Abbiamo, come dire, una serie infinita di storie alle spalle, non sappiamo assolutamente che cosa accadrà di quello che stiamo facendo, perché noi stiamo adottando comportamenti, il cellulare, no? Tutte le varie cose, tutte queste fonti di energia. Nessuno ci garantisce in nessun campo, in nessun modo e con nessuna possibilità che siano totalmente e assolutamente inoffensive. Anzi, io direi che tutto sommato, se volessimo ragionare con un minimo di buonsenso, non potremmo non pensare che qualche tipo di conseguenza ci la debbano avere. Però stiamo facendo come se tutto questo fosse assolutamente, no, irreale, tanto per tornare un po' a quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi, come vedete, il peso di queste argomentazioni sulla realtà nella teoria di Beck è enorme, perché appunto lo stesso Beck a dirlo, qui si aprono quelle che sono le scomode pianure del possibile, qui c'è veramente qualsiasi cosa e il possibile di suo pesa sull'idea di reale. Che cos'è il possibile? È un reale in potenza, c'è tutta una serie, no, una lunghissima questione di ragionamenti filosofici in proposito, però di fatto oggi questa cosa diventa sempre più concreta. E noi non abbiamo gli strumenti per comprenderla, né per in qualche misura prevedere delle strategie di comportamento, delle politiche, chiamatele come volete, non mi interessa, che siano in grado di farne stato, in qualche modo siano in grado di trarne anche le eventuali possibilità positive, perché è ovvio, e su questo concludiamo perché direi che per oggi la giornata è stata sufficiente, però è ovvio che è anche qui un'ottica parmenidea quella con la quale trattiamo queste evenienze, chiaramente, no? Il sospetto, la paura, mentre potrebbe esserci qualcosa di estremamente utile, qualcosa di estremamente positivo nel pensiero del processo, nel cambiamento, nella rinuncia a una serie di istanze sulle quali ci siamo istituiti, non dico, non voglio dire male, ma insomma in modo discutibile, ecco, mettiamola così, fino ad oggi. Però, come vi dicevo, appunto, noi viviamo anche la contraddizione che la modernità istituisce il cambiamento come suo valore principale. No, vedete quant'è terribilmente contraddittoria, più che contraddittoriale, perché la modernità si costruisce su un cambiamento che non può esserci. No, perché di fatto il cambiamento per noi è un problema. Ecco perché per molti versi il sistema e tutto il nostro paradigma stanno andando per aria. Perché tu non puoi improvvisamente proclamare la bellezza del cambiamento quando non hai fatto altro per tutti i millenni precedenti che mettertene a riparo. Che c'è di vero, che c'è di sentito, che c'è di aderito nel momento in cui proclami il cambiamento come il nuovo, no? Il nuovo modo di vivere? Succede un finimondo, perché chiaramente sei l'unico a dirlo, lo dici per motivi strumentali tuoi che non sono assolutamente correlati con una cosmogonia, neanche con un discorso sull'essere, però le conseguenze poi sono quelle. Ovvero sia che non c'è più nulla di stabile, improvvisamente, come dice Marx, tanto per riprendere come il suggerimento anche che ci faceva precedentemente il vostro collega, è tutto ciò che è solido si disfa nell'aria, no? Che è una frase marxiana di metà Ottocento, quindi figuratevi quanto già aveva capito come stavano andando le cose allora, però ecco il problema è esattamente quello, e tu ti trovi spaesato, ti trovi completamente privo di qualunque appiglio e ti aggrappi a qualunque cosa passi, anche se hai i capelli rossi e sembra matto, però di fatto questo è il punto. Ok? Quindi il punto è questo, cominciamo a vedere, grazie a Beck, grazie alla sua teoria del rischio e della messa in scena del rischio, tutte le correlazioni che sono di fatto al nucleo, al centro del problema della conoscenza e le loro ricadute concrete. Beck diventa in qualche misura una cartina tornasole, il problema del rischio diventa la cartina tornasole di tutte quelle cose, quelle prassi, quelle ovvietà che abbiamo accumulato nel tempo a protezione del modo nel quale abbiamo concettualizzato il sapere, l'abbiamo prodotto, abbiamo costruito il mondo, eccetera, eccetera, e che ora non tengono più. Perché siamo arrivati effettivamente al cambiamento, che ci piaccia o meno, il paradigma sta andando per aria. Il nostro, attualmente, lo scopo della questione dovrebbe essere riuscire a sostituirlo con un paradigma che in qualche misura, almeno, riesca a compensare tutti quelli che sono stati gli sfracelli che abbiamo combinato fino ad ora. Ok? Allora ragazzi, io direi che per oggi, ripeto, mi sembra che è più che sufficiente, vi pregherei di leggere il saggio per la prossima volta, per un risk to reality, come si chiama, of Saddles and Bags, se non sbaglio, in modo che appunto possiamo farne un minimo più di stato direttamente la prossima volta e andiamo avanti, ok? Domani lezione online, come al solito, dalle 4:30 alle 6:30. Adieu!